Chiedo di prendere posto e apriamo il Consiglio Comunale. Do la parola al segretario, dottor Tirone, per l'appello. Prego.
Grazie, Presidente. Molteni.
Giusto il sindaco che all'assemblea SICAM mi ha detto che arriverà verso le 6, appena possibile. Noi cominciamo i lavori e poi arriverà.
Zanesi, Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Bizzinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Montinaro, Giustolisi, Del Curto, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni. Lo vuole dire, magari?
Consigliere Bordoni arriva alle 6:30, ha mandato anticipato che arrivava per impegni lavorativi.
Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo, Piasini, Barberi, Pozzi. Sono presenti 26 componenti, assenti 7.
Oggi, come ogni anno, la seduta del Consiglio Comunale, essendo la seduta più vicina al 9 maggio, deve aprirsi con la giornata, un po' ricordo, la giornata della memoria. Credo che mai come in questi tempi queste le riflessioni su giornate della memoria di tante vittime di violenza, della guerra, quindi di tante torture, sia opportuna, ma più che analizzarla e considerarla solo come memoria, la vedrei in questo momento come un presente preoccupante che questa memoria ci invita a una profonda riflessione che certamente non è solo di un consiglio comunale come quello di Sondrio, ma che è importante che avvenga anche in questo consesso. È evidente che il mondo sta attraversando a livello planetario delle problematiche estremamente gravi e preoccupanti. Noi vediamo dei segni allarmanti nella conduzione, diciamo, di chi ha un potere enorme a livello mondiale, degli atteggiamenti che preoccupano un po' tutti, perché c'è un'aggressività che fa fatica ad essere in qualche modo controllata. E direi che su questo la riflessione che in ogni istituzione deve essere fatta è proprio non solo di preoccupazione, ma anche di un discorso, un'affermazione chiara e forte nel respingere questo tipo di impostazioni che stanno avanzando. Naturalmente le democrazie sono abbastanza anche queste in crisi come diciamo modello istituzionale, però credo che sia la formula che finora sta reggendo con il consenso, diciamo, popolare, più di tutte quelle che ci vediamo in qualche modo avanzare in modo così abbastanza strisciante come proposta a livello mondiale. Certamente il nostro ricordo e la solidarietà alle famiglie che hanno avuto le vittime di tanta violenza, da qualsiasi parte essa sia arrivata, è un segno che anche oggi dobbiamo dare. però il vero messaggio è quello appunto di aprire una memoria al presente, ma soprattutto alle prospettive che ci attendono. Quindi anche la nostra responsabilità tenere alto questa preoccupazione e questa prospettiva. Invito il Consiglio Comunale, i consiglieri, ad alzarsi e ad osservare un minuto di silenzio nel ricordo di tutte le vittime della violenza e della guerra. Grazie. Passiamo alle comunicazioni. Ho due comunicazioni da portare al Consiglio, una di carattere organizzativo. Già nella riunione capigruppo, dopo che era arrivata la richiesta dei gruppi che avevano come dei gruppi della minoranza Sondrio Liberale, Fiumano, gruppo Fiumano, il gruppo Forza Italia e Sondrio e gruppo Retici, di formare un gruppo unitario, Uniti per Sondrio. E quindi oggi, come già dalla conferenza capigruppo, abbiamo questo nuovo gruppo che in qualche modo sintetizza il numero dei gruppi presenti, in particolare in minoranza, che con il nuovo gruppo non saranno più 7 ma saranno 4. E io auguro a questo gruppo una buona continuazione di lavoro in Consiglio Comunale. Il capogruppo del nuovo gruppo è stato designato nel consigliere Fiumano e vice capogruppo in Filippo Rebai. Nelle commissioni, poi è arrivato l'organigramma proposto, ci saranno 2 consiglieri del nuovo gruppo in ogni commissione. I consiglieri sono stati comunque già avvisati tutti quanti attraverso lettera online, quindi credo che però sia giusto oggi riconoscere questo nuovo gruppo e augurare loro un buon lavoro. La seconda comunicazione è una comunicazione che è proprio di qualche ora fa. È arrivata la risposta intanto chiedo che sia distribuita a tutti i gruppi, del garante per la protezione dei dati personali sulla questione della richiesta di parere sul testamento biologico, per riassumere tutta la... È purtroppo un parere negativo, poi documentato da una serie di riflessioni, e credo che sia negativo sia come proposta che abbiamo fatto al garante nazionale, ma anche sulla questione del silenzio assenso, che era la seconda ipotesi che stavamo cercando di in qualche modo impostare e prevedere. È chiaro che è una risposta molto fresca, quindi io consiglierei che nella commissione sia un po' ripresa. Adesso ho fatto distribuire ai capigruppo questa risposta, la si legge e poi magari sarà oggetto di un approfondimento che credo sia doveroso, anche per capire tutti insieme le motivazioni e poi eventualmente fare delle considerazioni. Questa era la seconda, diciamo, comunicazione. Adesso l'ordine del giorno. A questo punto direi che passiamo ai punti previsti nell'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016. Do la parola all'assessore Busi per la presentazione di questo punto.
Grazie Presidente. Credo che questa sera, essendo il 30 aprile il termine ultimo per l'approvazione dei conti consuntivi, parecchi consigli comunali siano radunati in seduta per appunto attemperare a questo obbligo. Però credo anche che non sarà così come tutti gli anni, visto che il conto preventivo che noi abbiamo prorogato a dicembre è già stato prorogato a giugno del 2017, quindi immagino che anche forse il conto consuntivo farà la stessa fine. Comunque noi puntualmente rispettiamo le date, perché secondo la norma chi non approva entro il 30 il conto consuntivo dovrebbe incorrere in sanzioni abbastanza importanti. Non so se succede in Italia, però è meglio non correre rischi. Parto da prima di andare sul conto che poi presenteremo questa sera, su questo documento, che è un documento ANCI con una seduta congiunta con la Commissione Bilancio Senato. Vedete che la data è del 18 aprile, quindi io l'ho trovato nel sito ANCI la settimana dopo, quindi stavo predisponendo la mia presentazione del conto consuntivo e quant'altro, e a caso sono entrato in questo documento che, a chi fosse interessato, forse una lettura per chi è un po' maniaco, diciamo. Comunque è un documento secondo me molto interessante e mi ha dato anche alcuni spunti che ho preso e ho inserito poi nella mia presentazione. Fa un excursus di quello che sono state in pratica le difficoltà che gli enti locali hanno avuto in questi ultimi anni e dà anche invece una serie di segnali positivi su quelle che sono state le modifiche che sono intervenute a partire nelle regole e nelle opportunità a partire già dal TAR del 2015, ma nel 2016 qualche segnale di miglioramento c'è stato, poi le vedremo nella presentazione, e anche nel 2016 queste novità ci sono state, nel 2017 chiaramente se ne aspetta delle altre. Qui parla dei sacrifici che già in questi anni passati abbiamo ormai a ogni conto che abbiamo presentato i comuni cosa sono stati chiamati a fare, quanti miliardi sono stati tagliati, parliamo di 9 miliardi di tagli che sono stati fatti agli enti locali per ridurre il debito dello Stato, dove ricordo che la parte del debito dei comuni è il 2% rispetto al debito totale della cosa, quindi è una minima parte, però chiaramente i tagli che abbiamo subito sono stati tantissimi. Questo documento continua appunto con un'analisi, cosa si può ancora fare, cosa la nuova contabilità e quant'altro, cosa ci porta, i problemi che i comuni hanno ancora con il debito. Qui vedete, poi lo trovate questo nella mia presentazione, quando qui dice l'indice medio del debito, restituzione e interessi sulle spese correnti comunali è del 12%, con punte che superano il 25%. Vedremo nella mia presentazione come si posiziona il comune di Sondrio rispetto a questi due parametri, 12 con un massimo del 25%. Le difficoltà che ci sono per recepire i servizi di tesoreria, oggi parecchi comuni sono senza servizio di tesoreria perché le banche non offrono o hanno difficoltà a offrire questi servizi, e comunque qui vediamo che si parla di ripresa degli investimenti, la capacità di progettazione e così via. una cosa che si chiede, che sarebbe opportuno che si facesse, ma che si continua solo a enunciare, ma non la riforma degli estimi catastali, che sarebbe per i comuni un'opportunità interessante, credo che sia una delle ultime cose che rimangono per poter fare una politica di equità, perché ci sono delle sproporzioni sui valori catastali secondo me esagerate, e la riforma della riscossione locale. Ecco, diciamo che questo documento contiene tutte queste cose, poi parla del fondo credito di esigibilità, i problemi che porta e così via andando avanti. Quindi questo era solo per dire, se a qualcuno interessa lo trova, e comunque diciamo che nel momento in cui stavo appunto predisponendo la mia presentazione mi sono trovato questo documento e mi sono trovato molto in linea tra le cose che pensavo di proporre e quello che ho trovato in questo documento, quindi mi ha confermato che non inventavo cose che non erano veritiere. Comunque andando avanti ci sono, ad esempio, qui dentro c'è una cosa che sembrerebbe banale, parla della tassa di soggiorno che andrebbe normata perché è una cosa che sta funzionando, però non c'è una norma in cui si può controllare, quindi si auspica che venga introdotta questa forma di controllo. Direi che non vi tedio oltre con questo documento e partirei con la mia presentazione. Troviamo lo schermo giusto. Ok, quindi ho detto siamo nei termini giusti e parto con queste prime dichiarazioni tra virgolette. Cosa è successo dal 13 al 16? Grandi cambiamenti a livello normativo, entrata in vigore della riforma contabile del decreto legge 118/2011, adozione nuovo schemi di bilancio e di rendiconto, affiancamento della contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato. Queste sono le cose principali, quelle importanti, ce ne sono anche tante altre, ma queste sono quelle più evidenti. Qui non è una mia cosa, ma è una cosa che ho recuperato da documenti dell'ANUTE o dall'ANCI, non mi ricordo più, perché i comuni hanno difficoltà a costruire il bilancio e quindi tanti questa sera non approveranno il conto consuntivo. Le norme sul bilancio dei comuni sono cambiate 64 volte in 3 anni, i comuni hanno subito almeno una riforma fiscale all'anno negli ultimi 4 anni. Questa affermazione non sono del tutto negative, perché le norme che in tanti casi sono cambiate sono state per migliorare quello che era il modo di gestire e redigere i bilanci in passato. È ovvio però che i servizi che hanno dovuto per forza di cosa adattarsi a tutti questi cambiamenti sono stati impegnati su questi argomenti e per forza di cose in alcune circostanze si è dovuto magari tralasciare o impegnarsi meno su altre cose più importanti o altrettanto importanti. Questa è un'altra affermazione che arriva da Anutel. Per il comune revisore un rendiconto lunare con più di 40 allegati, cioè voi avete ricevuto documentazione che è stata abbastanza corposa, ma la documentazione poi che i servizi finanziari devono produrre non è solo quella, ma c'è tutta una serie di dati, informazioni, numeri che devono essere comunicati al MEF, alla Corte dei Conti e a chi più ne ha più ne metta. Per cui qui si chiede di prorogare o dilazionare o snellire o ridurre, perché altrimenti la cosa diventa difficile. Il bilancio del comune di Sondrio. Il consuntivo 2016 conferma, come in passato, la solidità e la virtuosità del comune di Sondrio. La virtuosità è confermata da tutte le classifiche nazionali, la solidità è confermata dagli spazi finanziari concessi. Poi vedremo dopo la questione degli spazi finanziari e ne ci orientiamo. un esempio di classifica, l'indice sintetico di virtuosità del 2015, non ho trovato quello del 2016, ma credo che la posizione sia più o meno uguale. Vediamo che tra i comuni capoluogo Sondrio è al secondo posto dei comuni capoluoghi, e abbiamo il caso di Brescia, che è un caso eclatante per i suoi, diciamo, possibilità finanziarie dovute alla sua azienda A2A, per intenderci, che fornisce il comune di Brescia di risorse che ne danno l'indicatore, lì non è un errore, ma di fatto è così. Comunque Sondrio si colloca secondo dietro Brescia. Un bilancio solido è un comune virtuoso. Perché? Perché sono stati mantenuti tutti i servizi e dove necessari sono stati potenziati. Il bilancio è stato usato, per quanto di competenza del comune, per stimolare la crescita e introdurre il più possibile l'equità, intervenendo nella gestione delle entrate e delle spese. Il comune solido è un comune virtuoso. Sono sempre stati rispettati gli equilibri di bilancio e tutti i continui nuovi vincoli imposti dalla normativa, evitando così di incorrere nelle previste sanzioni, in alcuni casi estremamente rilevanti e tali da costringere l'ente a ridimensionare i servizi ed aumentare le imposte. Avrete letto di tanti comuni che sono stati dichiarati in difficoltà e avendo difficoltà e hanno dovuto ricorrere a queste cose. Il perché di tante difficoltà, vediamo i trasferimenti dallo Stato dal 2013 al 2016, dai 1504, io non sono andato indietro di proposito negli anni precedenti, ma faccio riferimento chiaramente a questo mandato, precedentemente erano ancora più alti, li vedete in continua diminuzione. Non è un errore il 921, quindi la crescita del 2016, ma il 2016 è un aumento di trasferimenti dello Stato perché è stata tolta la TASI ai comuni e quindi è una compensazione che comunque non è stata completamente sostitutiva dalla TASI che non c'è, che i comuni non avevano più come entrata. Abbiamo, in questo caso abbiamo perso ulteriori risorse. Questo è, l'avevamo visto prima in quel documento che avevo fatto vedere, quindi non mi soffermo, ma parla appunto di cosa è stato chiesto ai comuni. Cosa si è fatto? Riduzione della spesa non con tagli lineari, ma attraverso un processo di revisione. Riduzione e rinegoziazione del debito con conseguente beneficio sugli oneri. Lotta all'evasione, adozione del nuovo ISE, politica di investimenti crescente nel periodo nonostante il patto di stabilità. Ricordate che per anni vi ho tediato con il patto di stabilità che non ci consentiva di investire le risorse che avevamo a disposizione, e non è che con il nuovo sistema contabile le cose siano cambiate di molto, sono migliorate, ma ci sono ancora dei limiti abbastanza importanti. Cosa si è fatto ancora? Costante impegno nella ricerca di risorse esterne confermate dagli importanti investimenti fatti, rigorosa politica di bilancio, immediata adozione dei nuovi criteri dello stesso, potenziamento degli accertamenti e delle riscossioni in capo al comune, accantonamenti prudenziali, la partecipazione volontaria alla sperimentazione della nuova contabilità con i relativi benefici. Vi ricordate che alcuni anni fa abbiamo appunto deciso di essere comune sperimentatore per avere dei benefici, degli spazi che ci consentiano di avere risorse da investire. Cosa si è fatto? Un bilancio che si può definire dinamico, e cioè in grado di recepire tempestivamente tutti i mutamenti in corso d'esercizio. Cioè, noi con il nostro tipo di gestione del bilancio, che potete seguire ad ogni mutamento, ad ogni opportunità, attraverso il sistema delle variazioni, riusciamo a stare diciamo in linea con quelle che sono le richieste. Principale riduzione della spesa, ecco qui ho messo solo a livello di anche qui indicazioni sulle cose importanti, e non solo quelle fatte attraverso attività del comune, ma anche quelle che sono avvenute per effetti esterni, inutili nascondere, sono successi e se ne beneficia tutti. Quindi parlo di personale, parlo di debito, parlo di acquisto di beni e servizi, quindi sono interventi che abbiamo fatto noi per ottenere questi risultati. La questione uffici giudiziari invece è stata una decisione di enti sovracomunali che comunque hanno portato un beneficio al comune di Sondrio, a parte il pregresso che quando arriverà sarà sempre benvenuto, diciamo che mi pare che nel 2016 sono stati riconosciuti, ricordo la cifra generale, sono 1 milione di euro che noi in teoria dovremmo avere, nel 2016 mi pare che ci hanno riconosciuto 80.000 euro, però da quando non abbiamo più la gestione di questa attività, di questo servizio, abbiamo un risparmio di circa 350.000 euro all'anno. Quindi vediamo la parte buona della cosa. Abbiamo parlato di personale, qui vedete anche qui il trend, qui l'ho presa perché avevo già una slide precedente, ho solo aggiunto l'ultimo anno. Abbiamo, vedete, i dipendenti che, anche qui per un motivo importante è stato quello che per anni, negli anni indietro, c'è stato il blocco dell'assunzione, perché fino a qualche anno fa si potevano sostituire, tranne che per alcuni servizi fondamentali, 2 ogni 10 dipendenti. Nel 2016 e per il 2017 pare che ci sia un'apertura di integrazione che si parla del 50-75%, non più il 2 su 10, ma delle sostituzioni molto più interessanti. Per effetto della riduzione dei numeri chiaramente c'è anche la riduzione della spesa, anche qui ricordo che il personale ha avuto per anni il blocco dei contratti, dei salari, e quindi ovviamente anche qui si può spendere dicendo abbiamo risparmiato, ma qualcuno ha avuto anche dei problemi facendo dei sacrifici. Pare che ci siano delle aperture anche sui contratti e quindi speriamo che possa ciò avvenire. L'altro problema che abbiamo visto già in un'altra occasione è il problema dell'età del nostro comune. Voi vedete che la fascia dei 55-64 anni e 45-44 è quella più importante. Qui me lo sono annotato, 121 dipendenti su 165 hanno più di 45 anni, 58 dipendenti hanno più di 55 anni, le donne sono 99, gli uomini 66, vedo anche un po' dell'andamento la riduzione del debito, che è stata un'altra questione abbastanza importante. Vedete che negli anni abbiamo continuamente ridotto il debito del comune di Sondrio. Vi dicevo prima, quando abbiamo visto quel documento, che abbiamo visto che c'era un margine del debito rispetto alla spesa corrente del 12 fino a un massimo del 25%, l'indice del Comune di Sondrio è l'1,11%. Quindi praticamente il Comune di Sondrio rispetto a quelle che sono le medie nazionali sembrerebbe non abbia debiti. Abbiamo 8 milioni, però sono l'1,11% e ricordo che c'è un limite consentito dalla norma che dovrebbe essere l'8%, per cui già quei dati che dicevano prima vuol dire che tanti comuni non rispecchiano quelle che sono le regole. Conseguentemente, se abbiamo ridotto il debito, gli interessi chiaramente sono diminuiti. Anche qui, per onestà, devo dire che stiamo attraversando un periodo in cui i tassi di interesse sono estremamente favorevoli e quindi ci ha consentito, ma questo vuol dire che gli uffici hanno lavorato e sono dati da fare, a rinegoziare quelli che erano i mutui, che avevano tassi importanti e quindi ridurre quella che era l'incidenza degli interessi sul debito. Quindi vedete che anche in base al debito medio per abitante continuamente scendiamo dal 416 euro del 2013, arriviamo ai 379 euro del 2016. Riduzione della spesa per acquisto di beni e prestazioni di servizi, vedete che dai 12.363 euro scendiamo ai 10.291 nel 2016, qui c'è stato tutto quegli interventi che hanno portato a una riduzione della spesa che secondo è abbastanza importante. Qui dentro, per correttezza, appunto, si riflette quella riduzione delle spese per la gestione degli uffici giudiziari di 350, comunque, anche se togliamo quelli, la riduzione su tutte le altre voci di spesa si sono verificate. Forse mi è saltata, se no giusto. Qui vediamo alcune voci, anche queste, ma ripeto, l'elenco potrebbe essere più corposo. Carburanti, combustibili, lubrificanti scendiamo in modo importante, la telefonia idem come sopra e la locazione degli immobili idem anche questa. Sui carburanti anche qui è vero che il prezzo del gasolio è diminuito rispetto ad alcuni anni fa, il prezzo del petrolio è in calo, però l'intervento che l'ente ha fatto è stato quello di convertire ormai quasi tutta la totalità degli impianti del comune da combustibili inquinanti a gas metano, con appunto dei risparmi sia che a livello di costi che a livello di inquinamento. Processo di equità. Allora, processo di equità perché? Stabilità delle tariffe dei servizi educativi e di quelli socio-assistenziali, tariffe delle mense, addizionale IR per consogli ed esenzione a euro 10.000, voi sapete che noi abbiamo l'addizionale comunale, però per i redditi inferiori ai 10.000 euro non c'è nessuna addizionale applicata, IMU, TASI e TARI sono invariate da alcuni anni, la TARI negli ultimi due anni è stata ridotta. Sempre nella cosa c'è stata la lotta all'evasione, non tanto per una questione di, ma per una questione appunto di equità, e il servizio a domanda individuale nel 2016 che vediamo il dato. Ci vediamo la lotta vediamo le due linee grafico che è interessante, cioè l'evasione che è la verde ha delle cifre importanti, i trasferimenti dello Stato che subiscono una diminuzione. Chiaramente qui nella colonna rossa nel 2016 non c'è più la TASI, di conseguenza si diminuisce questo dato. Servizi a domanda individuali, anche qui vediamo i gradi di copertura, con sempre la questione dell'asilo nido, che non si capisce bene perché bisogna calcolarli al 50%, le spese vanno calcolate al 50%, per cui danno questa percentuale di copertura del 97%, altissima, ma quella effettiva, se come tutti se le calcolassimo esattamente, il grado di copertura non è quello, ma sarebbe il 51%. Cioè, in questo caso le spese sono calcolate al 50%. Investimenti. Nel 2016 finanziati investimenti per 4.403.000 euro. Nel periodo dal 2013 al 2016 sono stati fatti investimenti per 19.649.000 euro, dei quali 11.553.000 euro sono stati possibili per dovuti a trasferimenti o contributi da altri soggetti. Quindi questo a dimostrazione della capacità dell'ente di andare a reperire risorse a fronte. Io non ho fatto la percentuale di quant'è l'11 sul 19, ma credo che sia una percentuale abbastanza rilevante, per cui questa è la fatta. Le fonti di finanziamento che si sono utilizzate, vedete che i mutui praticamente non sono i vari anni, i mutui non sono una minima parte, contributi sono quello che dicevo prima da altre realtà, l'utilizzo dell'avanzo, le concessioni edilizie, qualcosa di parte corrente e le alienazioni. Questa picco marrone del 2012, per chi è interessato, è la vendita che avevamo fatto dell'ex istituto Fossati, che sono state realizzate le cose, quindi lì abbiamo avuto questa entrata rilevante dall'alienazione. Negli altri anni sono state tutta una serie di piccole entità. L'altro dato, credo che in ogni bilancio, specialmente nel mente locale, siano gli oneri di urbanizzazione. Qui vedete invece la dolente nota della continua discesa degli oneri di urbanizzazione. Anche qui ricordo che negli anni precedenti, un po' la memoria storica, erano cifre addirittura che si avvicinavano e superavano alcuni anni il milione di euro. C'era la lì. Comunque siamo a questi livelli, e credo, confortato anche da un convegno fatto da una banca alcune settimane fa, dove praticamente è stato confermato che di non aspettarsi grandi crescite da questa voce, perché ci sono tutta una serie di motivi che lascio a voi intendere. Prospettive su questo aumento di questa voce, di questa entrata, non c'è da aspettarsene negli anni prossimi. E qui arriviamo al famoso andamento dell'avanzo di amministrazione, che è la parte credo che poi cerchiamo di sviluppare meglio. Vedete che dal 2011-2012 fino ad arrivare al 2016 ci sono sempre state delle cifre importanti a livello di risultato d'esercizio, avanzo amministrazione, chiamiamolo come vogliamo. Questo però principalmente è dovuto al fatto che il patto di stabilità prima e le regole di pareggio di bilancio adesso non consentono di spendere tutte le risorse che si hanno a disposizione. Vedremo dopo invece i cambiamenti che ci sono stati ultimamente, che consentono all'ente di, se ha i requisiti, perché deve sempre avere i requisiti per poterlo fare, di avere spazi per poter praticamente investire. Qui vedete l'avanzo degli esercizi non utilizzati nei vari anni, oppure l'esercizio applicato nell'esercizio. Qui, a seconda degli obiettivi che avevamo come patto, sia utilizzato o non utilizzato, ma però vedete che si trascina sempre nel successivo esercizio l'avanzo degli esercizi precedenti. Qui l'esempio dell'avanzo accertato nel conto del 2015, che era di 2.591.000, che lo vedete qui nella colonna in basso in azzurro, quindi ce lo ritroviamo dopo qui. Ne è stata utilizzata una parte perché avevamo gli spazi per poterlo fare, per questi tipi di interventi, per un totale di 995.000 euro, ma è rimasto è confluito nell'avanzo del conto 2016 €1.595.000, perché non si potevano, per questione di pareggio di bilancio, questi 1.595.000 non si potevano spendere, però se ne sono utilizzati 995. Diciamo che è un po' a giustificazione o a spiegazione dell'avanzo, non perché sondio la cosa, mi sono preso la briga di andare a prendere gli avanzi delle città della Lombardia, ma poi ho preso anche in giro, ma il dato è confermato, delle capoluoghi di provincia lombarde. Ho tralasciato i grossi, Milano, che aveva delle cifre che non ci stavano nella slide, erano, i milioni erano molto più importanti, però qui vediamo che l'avanzo di amministrazione è un qualcosa che, con le regole che negli ultimi anni ci sono state date, costringono gli enti locali ad avere l'avanzo. Voi vedete che Bergamo ha 30 milioni d'avanzo, Como 33, Cremona 16, Lecco 33, Lodi, e mi sono fatto il calcolo dividendole per abitanti, quanti euro sono per abitante di avanzo. Voi vedete che il comune di Sondrio, anche se qualcuno pensa che abbia fatto un avanzo, un risultato di amministrazione eclatante nel 2015, che vi ricordate che era di 2.615.000, siamo a 119 euro per abitante, ma la stessa proporzione la potevo fare sulla spesa corrente e dava gli stessi risultati. Quindi significa che l'avanzo di amministrazione o il risultato di amministrazione è una questione fisiologica dovuta, dettata da quelle che sono le regole di contabilità. E quindi non è che il comune non è bravo, non spende, è perché il dato è questo. Da questa tabella vediamo che siamo, permettiamocelo di dire, i più bravi rispetto agli altri. Questo è un quadro riassuntivo della gestione di competenza, che vediamo anche qui il bilancio che chiude positivamente per la parte corrente per €1.726.000 e per la parte in conto capitale €265.000, e quindi tra parte corrente, guarda, abbiamo l'avanzo di competenza di queste due voci, perché poi c'è la voce dei residui, ma queste due voci indicative sono la dimostrazione di un buon bilancio. Qui come si arriva a questa cifra? Poi in commissione avevo presentato uno specchietto, ma eravamo in pochi, che era forse era più semplice rispetto a tutti questi numeri che faccio sempre fatica a spiegare, poi magari lo recupero. Però qui vediamo come viene costituito l'avanzo. C'è un avanzo non applicato di 1.595.000, quindi vuol dire quello del 2015, un avanzo proveniente dalla gestione dei residui, gestione competenza, quant'altro, fino ad arrivare all'avanzo famoso del 2016 di 3.738. La cassa, vediamo che il fondo di cassa parte all'inizio dell'anno con 6.716.000 e a fine anno abbiamo i 6.542.000. Se andiamo indietro negli anni, praticamente la cifra della cassa del comune di Sondrio si orienta sempre intorno a questa cifra, centinaia di un po' più un po' meno, ma l'ordine di grandezza praticamente è questa. Qui vediamo le cose che non possono andare nell'avanzo, quindi partendo dal fondo di cassa, i residui attivi da riportare, i residui passivi da riportare, il fondo pluriennale vincolato per spese correnti di meno 768.000, il fondo vincolato per spese in conto capitale di 1.469.000, portano al risultato dell'amministrazione sempre di 3.738.000 euro. È chiaro che su questi fondi potrebbero oscillare a seconda di una corretta o un'onesta o una trasparente amministrazione, perché accantonare di più o accantonare di meno chiaramente potrebbe aumentare o diminuire quello che è il risultato finale, ma chiaramente quando si fa l'accertamento dei residui deve essere fatto un accertamento serio. Quando si hanno quando vedremo poi del fondo crediti di dubbia esigibilità, chiaramente va accantonato per quelle che sono le reali situazioni che sono all'interno dell'ente, e quindi una corretta porta a questi risultati. Voi vedete il comune di Sondrio, abbiamo un accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità di 925.000 euro, abbiamo un accantonamento fondo rischi contenziosi di 130.000 euro. Questi fondo accontamento fondo crediti di visibilità sono tutte quelle partite di entrate correnti che dovrebbero il comune avere, che attraverso poi il sistema di accertamento e quant'altro, però sono lì, sono quei famosi indicatori del grado di degli incassi che siamo in grado di ottenere. Questo fondo rischi sono dei contenziosi che ci sono in essere e che quindi, se vanno a favore del comune, saranno risorse disponibili negli anni futuri. Se il comune perdesse le cause in essere, sono accantonate queste risorse per andare a poi abbiamo quindi la parte accantonata, che è questa somma di 1.065.000, abbiamo una parte vincolata di 361.000 euro. Per parte vincolata si intendono risorse che sono già entrate nelle casse del comune di Sondrio da altri enti. Faccio riferimento all'Arbonus, faccio riferimento al trasferimento regionale su alcuni progetti che non sono ancora partiti, ma le risorse sono già entrate, quindi quei soldi sono lì fermi, vincolati appunto. Di conseguenza abbiamo una parte destinata a investimenti per 1.745.000 euro e un risultato, una parte libera di 565.000 euro. Qui abbiamo ancora un'altra rappresentazione che ci dice la parte accantonata dell'1.065, la parte vincolata dei 369, quei trasferimenti che abbiamo detto che sono arrivati dalla Regione Lombardia per 10.000 euro per altri progetti, il trasferimento della Regione Lombardia per interrate entrate sociali, il contributo all'Art Bonus, il trasferimento della provincia per la stagione trattale per un totale di 308.000, la parte destinata agli investimenti, la parte libera, la proposta poi del Consiglio Comunale che sarà di 2.278.000, con una parte vincolata ancora da applicare e una parte libera restante di 32.000 euro. La proposta del Consiglio Comunale, qui la vediamo, poi chiaramente credo che Iannotti sarà più dettagliato con questi interventi, quindi non gli rubo le sue informazioni, comunicazioni. La novità dal 2016 al 2017: fine del patto di stabilità, ora si chiama pareggio di bilancio, con effetti positivi. Spendibilità avanzi di amministrazione nel limite degli spazi strutturali disponibili, superamento dei vincoli sulla gestione di cassa degli investimenti, rilancio degli investimenti locale, migliore governabilità del vincolo di finanza pubblica. Risorse per gli investimenti, principalmente siamo sull'edilizia scolastica, adeguamento a misure antisismiche, piste ciclabili, dissesto idrologico e riqualificazione delle periferie. Qui vediamo i tempi di pagamento. tempi di pagamento, vi ricordate quando c'era il patto di stabilità, a un certo punto quelli che erano i limiti famosi dei 30 giorni, si era un attimino in un anno li avevamo sforati, stiamo ritornando ormai vedete i tempi di pagamento che sta sotto praticamente i 30 giorni. Ho fatto un controllo del primo trimestre 2017, siamo a 22,15 giorni, quindi tempi di pagamento di una celerità importante anche questa. Vediamo come è distribuita la spesa corrente. La parte della ONE chiaramente la fa l'acquisto di beni e servizi. Poi la seconda voce importante è il redditi, gli stipendi del personale, per intenderci, e le altre direi che sono delle cifre che sono, vedete, che sono limitate a ben poca cosa. L'entrata corrente invece la vediamo tra tributarie, la parte da Leone del 73%, le extra tributarie del 21% e i trasferimenti del 6%, per cui praticamente il comune di Sondrio è quasi per la totalità autosufficiente, perché 73 più 21 arriviamo al quasi 100%, 90-94%. Qui vediamo le entrate tributarie che sono 15 milioni, ma ICI, IMU sono la voce, il Fondo Solidarietà Comunale, la TASI che era stata istituita nel 2014-2015, poi scende e rimane, si riduce a 667 per questo andamento di cose. Queste sono altre due entrate che io presento sempre per, diciamo, una, l'imposta di soggiorno l'abbiamo vista anche nel documento. È chiaro che Sondrio ha vocazione turistica, però da quando è stata istituita e non è cambiato molto, cioè non sono cambiate gli importi, le aliquote, chiamiamolo come vogliamo, 50 centesimi a stella, adesso non mi ricordo più cos'è esattamente, vediamo che c'è stato un incremento della tassa di soggiorno abbastanza importante, quindi è un indice che la città di Sondrio ha, c'è stato un incremento di presenze che, dato che non abbiamo gli strumenti per capire se sono incrementi di natura turistica piuttosto che di natura lavorativa, perché non abbiamo proprio la possibilità di accedere ai dati, e una delle richieste di ANCI è quella di poter accedere ai dati per poter anche fare dei ragionamenti. Comunque l'incremento lo ritengo abbastanza importante e quindi significativo. La 5 per 1000 invece dal 13, in cui c'era stata un'interessante entrata, chiaramente abbiamo delle flessioni. Qui posso, voi vedete, assistete che chi chiede il 5 per 1000, tra virgolette, chi chiede, ormai sono tantissimi, per cui giustamente le associazioni che ne hanno merito sono giustamente ricompensate. Io faccio il tifo per il comune, però più oltre questo non posso fare. Qui vediamo le entrate extra tributarie, quali sono anche qui le voci delle entrate, la parte da Leone, la vendita di beni e servizi, l'attività di controllo è una voce anche altrettanto importante, e rimborsi e altre entrate sono le voci più importanti. Gli interessi attivi ormai non esistono quasi più, redditi di capitali è una voce importante qui, la parte della UNEF la fa il dividendo dell'azienda servizi municipalizzati, AMV. questa slide credo forse di averla già anche presentata l'anno scorso, anche qui faceva vedere un confronto, le province sono poi sempre quelle, perché quelle più vicino come numero di abitanti a Sondrio, anche noi se siamo molto lontani, dove vediamo che le spese per investimenti da parte del comune di Sondrio è quello che spende di più rispetto alle altre e quello che ha spesa corrente meno di altri, quindi anche questo dato. E non è significativo che non spendiamo spesa corrente perché non facciamo servizi, perché all'inizio della presentazione ho detto che abbiamo mantenuto i servizi e dove necessario li abbiamo anche implementati, quindi non è che spendiamo meno perché non facciamo servizi. Spendiamo meno perché spendiamo il giusto e c'è una particolare attenzione. Io volevo presentare un'altra che mi sono dimenticato, però apro una parentesi, sugli spazi finanziari che sono stati concessi, nel senso che per poter appunto fare degli investimenti bisogna avere prima di tutto le risorse proprie, poi all'interno del pareggio di bilancio, se sei bravo, nel senso che se hai un bilancio a posto, se hai un avanzo di amministrazione, se hai la cassa disponibile, si possono ottenere degli spazi finanziari che ti vengono concessi dallo Stato e noi abbiamo fatto questa richiesta. Adesso se lo trovo, comunque se vado a memoria, noi abbiamo chiesto spazi finanziari per l'edilizia scolastica, avevamo chiesto 350.000 euro, ce ne sono stati concessi 947 credo, e avevamo richiesto altri spazi per altri tipi di investimenti, ci sono stati concessi tutti. Dovrei trovarla, però fidatevi di quello che vi dico. È uscito dal Ministero degli Spazi Concessi, su 8.000 comuni italiani a 1.200 sono stati concessi spazi finanziari, il comune di Sondrio è al 63° posto dei comuni ai quali è stato concesso il maggior spazio finanziario, tenuto conto che davanti al comune di Sondrio ci sono tanti comuni terremotati ai quali sono stati concessi spazi finanziari per le ragioni purtroppo di problemi di natura, danni avuti da qualcosa lì. Comunque all'interno di questo dato credo che è un dato. Ma gli spazi finanziari perché ci sono stati concessi? Ripeto, sono stati concessi perché abbiamo la possibilità di spenderli, abbiamo la cassa, quindi il bilancio è veritiero. Se io ho avanzo e se ho cassa, il mio bilancio è vero, ma se non ho la cassa, forse andare a vedere all'interno del bilancio come funzionano le cose credo che sia altrettanto importante. Se torno ancora qui, credo che a conferma un po' di tutto, Sondrio nelle classifiche vivibilità della vita, un appuntamento annuale, si posiziona sempre nei posti di testa, chiamiamoli di testa. Conclusione, non ho dimenticato di mettere dei titoli, delle frasi, ma io credo che nelle conclusioni volevo semplicemente dire che nella mia presentazione ho cercato di dire che l'ente ha un bilancio sano, un bilancio solido e quindi le prospettive future sono interessanti, non si corrono rischi di nessuna natura. Si possono fare ancora anche altre cose, è chiaro che non si è fatto tutto, non voglio nascondermi dietro il dito, io ho tutta una serie di cose che potevo mettere nell'elenco delle cose che si possono fare, vedremo se si possono fare. Teniamo conto che un attimino di più di semplificazione, un attimino le risorse del personale che potranno essere sostituite con le aperture che ci sono alla finanziaria e quant'altro, consentiranno di fare ulteriori interventi per avere sempre dati migliori e risultati migliori. Concludo e poi sono a disposizione per le domande. Che era ovviamente il parere dei revisori conferma quanto è stato dato con il parere positivo e quindi esprime parere favorevole. Grazie.
Grazie Assessore Busi, è stata una spiegazione piuttosto analitica, adesso apriamo il dibattito sulla questione, sul punto. Consigliere Camanni, prego.
Grazie Presidente. Quello che andiamo a provare in questa Assemblea è un bilancio buono, perché nasce da una serietà, la serietà espressa da questa amministrazione fin dal suo insediamento. Solo su delle basi solide si è potuto arrivare nel corso degli anni a un tale dato positivo. In tempi recenti, pur in presenza di una riconosciuta solidità di bilancio, non si sono potuti utilizzare quei fondi che pur positivi erano zavorrati dal patto di stabilità. Si sono intraprese per esempio strade nuove in anticipo sui tempi imposti dalla legge, vedi il bilancio sperimentale che ha comportato una doppia onere di contabilizzazione sia col vecchio che col nuovo, con ciò godendo di benefici economici. Sono stati rinvenuti investimenti al di fuori del comune, quasi il 65% di quello utilizzato, abbiamo prima visto col prospetto sui 19 milioni in questi ultimi 3 anni, allora quanti trasferimenti statali si sono ridotti ad oggi a poco più del quasi il 7%. Insomma, si è continuato a intraprendere un percorso virtuoso, nonostante la tentazione per altre vie, siano stati suggeriti come un termine di giustizia nei confronti di chi non abbia mai avuto una virtuosità nel regime del proprio amministrazione. E ciò è avvenuto spesso sia come discussione in sede di commissione sia nel dibattito consigliare. Questi sacrifici di questi ultimi anni che ci hanno obbligato a intraprendere anche percorsi molto seri hanno portato di anno in anno i risultati che anche in questa scadenza possiamo toccare con mano. Uno su tutti, e che di volta in volta mi impegno a sottolineare, il non aver mai diminuito l'impegno di spesa nei servizi dell'ufficio di piano. Anche quando la continua richiesta di abbassamento della spesa pubblica abbia indotto numerose realtà amministrative a farlo. Questo è un dato fondamentale quando si vuole definire in maniera coerente che un'amministrazione è virtuosa. I tagli infatti sì, sono avvenuti, ma non mai in maniera lineare, bensì pensando, studiando e analizzando dove essi potevano avvenire. Nonostante la crisi, questo comune ha compiuto investimenti però oltre 19 milioni, 19 e mezzo se non sbaglio, di cui 11 e mezzo sono stati riferiti all'esterno della nostra realtà amministrativa. Quindi un ulteriore dato è quello appunto della capacità anche di reperimento di risorse al di fuori di quello che noi possiamo avere. Si è continuato ad abbattere il debito nonostante il calo demografico, il dato pro capite è anch'esso in costante diminuzione. Non dimentichiamoci della strutturale crisi dell'edilizia che forse o per fortuna ha raggiunto un punto di non ritorno in tutta Italia. In questo contesto ricordo che la Regione Lombardia non solo non ha mantenuto le promesse per sciogliere i lacci sulla strutturazione, ma ultimamente ha concesso un'ulteriore proroga alla propria legge regionale, che è la 31 del 14, che tra l'altro è in via del tutto potenziale, visto che l'economia sul nuovo non costituisce più fonte di reddito, quindi aprendo ancora alla possibilità del consumo di nuovo territorio. Ho letto recentemente che il TAR Brescia, mi pare, abbia bloccato un'iniziativa di che si basava sull'utilizzo di questa legge regionale, perché è entrata nel merito e ne ha valutato quindi l'incongruenza. Credo che bisognerà sempre più utilizzare, innovare e quindi ristrutturare l'esistente a fronte della facile ma sempre più rischiosa via dell'edilizia sul nuovo. Utile nella spiegazione dell'assessore è lo specchietto che ci dice l'entità pro capite dell'avanzo di amministrazione, che vede appunto Sondrio come uno dei più virtuosi in Lombardia, con solo i 119 euro. A fronte di comuni, come esempio quello di Como, che invece ne ha 400. Ciò vuol dire che Sondrio sa investire, innovare e impegnare i soldi dei contribuenti in servizi ed opere utili per tutti. Interessante pure è il dato sulla tassa di soggiorno, che è un costante aumento da quando è stata introdotta. Segno, da una parte, che non c'è stata l'apocalisse come allora era stata preannunciata, e che invece c'è spazio e terreno fertile per un nuovo turismo. Numerosi infatti sono i B&B sorti in città, che almeno in parte hanno coperto il vuoto lasciato da chi non ha valutato che Sondrio potesse avere questa vocazione turistica. A riguardo ricordo l'enorme sforzo sul Castel Masegra ed è anche l'aver creduto nella realizzazione del nuovo sentiero pedonale che collegherà Mossina ed Arquino, con la speranza che poi un domani si chiuda il cerchio fino ad arrivare a Ponchiera. Non secondo per importanza è l'aver investito parte dell'avanzo sull'edilizia scolastica, dando priorità all'emergenza, vedi via Bosatta con la questione della tetto in Eternit e anche a via Toti che per le note vicende, per poi affrontare in un secondo momento quello che sarà poi l'ordinario, la manutenzione ordinaria delle varie realtà. In ultimo è la pressione fiscale, pare che sia leggermente in calo, per cui è un altro dato positivo su cui bisogna riflettere. Mi annoto in conclusione l'assenza di pareri negativi, almeno nella commissione da me presieduta, segno che tutto sommato c'è da parte di tutti il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto dall'assessore e dagli uffici, che in questi ultimi anni hanno dovuto rigenerarsi continuo attraverso una tempesta normativa che abbiamo visto, sono state cambiate 64 volte negli ultimi 3 anni, e annualità di cambio fiscale, di riforme fiscali che sono avvenute in ogni anno. È un lavoro in continua evoluzione, il più delle volte per noi mortali imponderabile e insondabile, ma che comunque ci fa comunque comprendere e forse anche solo intuire l'estrema professionalità di chi ci lavora ogni giorno su questo tipo di realtà di bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Camanni. Chi chiede la parola? Consigliere Massera, prego.
Adesso sì. Allora io proverò a rompere un po' questo quadro idilliaco, perché altrimenti potrebbe essere veramente una sessione abbastanza noiosa e anche un po' per recuperare quanto non detto in commissione, dove ad esempio il sottoscritto purtroppo non è potuto, una delle pochissime commissioni che in questa consigliatura ho perso, ma non potevo, e quindi le considerazioni le farò questa sera. Certo, un dato di fatto oggettivo, ed è un dato di continuità importantissimo, è quello di una gestione tendenzialmente equilibrata e virtuosa del bilancio negli anni da parte di questa amministrazione, come delle amministrazioni che si sono avvicendate in passato. È una costante davvero nella nostra città quella di avere una gestione oculata del bilancio, una gestione oculata delle risorse finanziarie, e questo non può che essere ovviamente un dato che emerge anche su alcuni aspetti di questo rendiconto, come lo è stato nel passato, ma è un dato veramente di continuità importante, su cui penso tutto il Consiglio Comunale non può che dirsi soddisfatto e impegnato, perché anche noi come consiglieri ovviamente quando ci sono delle cose positive nella gestione dell'ente non possiamo che esserne lieti. Quindi a Sondrio situazioni di dissesto finanziario non ci sono mai state e penso non ci saranno mai, e anche in questi anni si è tenuto la barra dritta su alcuni aspetti che anche io condivido. Però, fine dell'aspetto di condivisione, bisogna anche rilevare quelle che sono le cose che, in continuità con quanto avvenuto negli anni passati, noi abbiamo sottolineato sia quando si discuteva di bilancio di previsione, sia quando poi si andava a valutare il rendiconto. E quindi chiaramente questo rendiconto fa emergere un quadro dove tutto quello che per questa amministrazione è il modo migliore per amministrare, per noi mostra alcune pieghe che non soddisfano. Innanzitutto vorrei dire, è vero, ci sono degli indicatori economici importanti che ci pongono in vetta, però io non farei tanti paralleli con la situazione della città, cioè abbiamo questi dati, quindi va tutto bene. No, l'economia, la gestione del bilancio non può essere messa su un binario parallelo con quella che è l'economia cittadina, perché qui ci sono tante, ci sono luci, ma ci sono anche tante ombre. E noi in continuità in questi anni assistiamo a una serie di criticità in città che di fatto non vengono risolte solamente con l'attività di un'amministrazione, ma su cui l'amministrazione può sicuramente incidere e forse non lo ha fatto con abbastanza forza. Io due cose. Allora, il dato della pressione tributaria è un dato di cui si è parlato, ha parlato Camagna, ha parlato Assessore, ma allora vorrei partire da un assunto, al di là di quello che è il dato numerico, quindi entrate tributarie fratto numero degli abitanti, e un certo dato che può indicare una seppur minima diminuzione. Quello che conta veramente è che in costanza in questi anni le aliquote sono al massimo consentito di legge, e quindi è difficile dire che o quantomeno non si può dire, perché così non è, che c'è stata una, come posso dire, azione tesa a ridurre la pressione tributaria. Questa azione la si vede solamente nel momento in cui si decide di modificare le aliquote. Se le aliquote rimangono al massimo previsto per legge, addizionale IRPEF da molti anni, tasi Tari, c'erano delle possibilità che sono state bloccate, e da due anni che noi non possiamo andare per legge oltre quelle che sono le aliquote che attualmente abbiamo in essere, e quindi voglio dire, io registro questo dato. Dopodiché le entrate tributarie dipendono da tante cose, no? Dipendono da quanti abitanti attivi ci possono essere, dal reddito dei cittadini che può diminuire come aumentare, magari in questi anni c'è anche una diminuzione, la crisi, voglio dire, incide. Sulla tassa rifiuti, anche questo è opportuno sottolinearlo, riscontriamo una diminuzione dell'1,7, del 2%, ma diciamo che non è, ed è positivo ovviamente, ma è legato al costo del servizio, non è legato, diciamo, a scelte di diminuirla, anche perché noi dobbiamo coprire il costo del servizio, quindi se diminuisce il costo del servizio diminuisce, però è un dato che non dipende da un'azione amministrativa, è un dato relativo al costo del servizio ed è sicuramente un dato positivo ovviamente. E diciamo che anche nella relazione dell'organo di revisione è ben dettagliata tutta la questione delle entrate correnti tributarie, e voglio dire, i dati sono lì da vedere, ma appunto sono legati al fatto che ci sono comunque delle aliquote che non sono state toccate, quindi io su questo aspetto non ho nulla di particolarmente significativo e ottimistico da dire. Si continua con quelle che erano le aliquote fissate e siamo al massimo praticamente su tutto. Per quello che riguarda l'utilizzo, abbiamo parlato tanto di investimenti, 19 milioni di euro di investimenti, di cui 11 o 12 provenienti da entrate, da finanziamenti di terzi, e sicuramente è un dato importante, però mi viene da dire una cosa, non necessariamente è virtuoso l'attendere, diciamo, il finanziamento quando, avendo un indebitamento bassissimo, anche un oculato e attento utilizzo della leva finanziari, dell'indebitamento può essere un modo per finanziare delle opere. Cioè, io cerco di vedere il rovescio della medaglia perché è giusto che sia così, bisogna vedere il bianco ma bisogna vedere anche il nero, cioè se ci sono delle opere su cui si crede, si vuole puntare, ci si può anche, se non arriva il contributo o il finanziamento da terzi, si può anche utilizzare in alcune situazioni, come è stato fatto anche in passato, senza scassare i conti pubblici, l'indebitamento e quindi la cessione dei mutui non è il male assoluto, questo bisogna e occorre sottolinearlo, scelta che non è stata fatta in questi anni ma che può benissimo essere fatta senza che sia una scelta diabolica, anzi abbiamo visto che lo spazio ci potrebbe essere, e questo lo dico perché? Perché comunque nel programma delle opere pubbliche ci sono delle opere che girano da tempo e che non sono state, non sono state portate a termine. C'è, c'è il dato in chiaroscuro chiaramente delle alienazioni, nonostante battaglie anche regolamentari fatte, no? Si è provato in ogni modo, anche in maniera sbagliata, cioè modificare un intero regolamento per cercare di vendere un paio di immobili. Noi avremmo fatto altro, avremmo preferito che si rivedessero magari le valutazioni, gli estimi, le stime di quegli immobili senza rivedere le regole generali, ma fatto questo, comunque l'ex provveditorato non è stato venduto e quindi il dato delle alienazioni rimane lì e quindi necessariamente quest'anno andrà utilizzato, ed è bene che venga fatto, sottolineo, l'avanzo di amministrazione su alcune opere. Però da un lato c'è l'aspetto che voi sottolineate, che non si ricorre all'indebitamento ed è positivo, la voce, il controcanto potrebbe essere magari su alcune iniziative, su alcune opere pubbliche c'è stato un atteggiamento troppo passivo in attesa di finanziamenti e contributi. Edilizia scolastica, abbiamo perso l'occasione di avere, abbiamo partecipato al bando senza successo sull'edilizia scolastica, dove si chiedevano risorse per l'ampliamento della Torelli, così come è stato per la scuola di via Vanoni, è un dato che registro. Si poteva magari trovare qualche soluzione alternativa, anche perché oggi l'ampliamento della Torelli rimane teoricamente nel programma delle opere pubbliche, ma di fatto, essendo legato ad alienazioni, è un qualche cosa che rimane lì. Diciamo è una previsione amministrativa, una scelta forte che era stata fatta e che non è stata portata a termine. Sicuramente bisognerà lavorare, questo sicuramente è un aspetto un po' dolente sul personale, perché io ritengo che è importante avere la possibilità di rinnovare il personale dell'ente per tanti aspetti, e quindi su questo credo che per il presente e per il futuro sosterremo ogni sforzo che venga fatto per cercare quegli spazi per andare a implementare diciamo la dotazione di personale, forze fresche che entrano nel personale del comune, perché questo è un aspetto positivo in generale, anche perché chiaramente permette magari anche di far entrare delle competenze nuove che possono servirci per determinate indirizzi amministrativi. Sul turismo, si è parlato anche di turismo, sì, c'è il dato della tassa di soggiorno. Ad oggi mi sembra che il dato, che è leggero aumento, non ci dice ancora che stiamo, e per noi sarebbe veramente fondamentale che si andasse e si puntasse molto sul turismo. Oggi bisognerà andare ad analizzare i dati, non abbiamo questa possibilità ancora, ma va fatta. Probabilmente ancora un po' timida la spinta su questo lato dal punto di vista di nuove presenze turistiche rispetto ad altri comuni della provincia di Sondrio, dove i dati dei bed and breakfast sono dati in aumento vertiginoso. A Sondrio c'è stata qualche nuova iniziativa, ma ancora non molto, e questo secondo noi è un aspetto su cui a parole c'è attenzione, ma poi nei fatti si sono fatte anche delle scelte, per carità assolutamente legittime ma da noi contestate, di andare in una direzione dove anziché promuovere il territorio nostro insieme ad altri ci siamo un pochino arroccati. Però queste sono chiaramente proprio quelle scelte amministrative che non condividiamo e che vogliamo assolutamente risottolineare. Quindi è chiaro che noi abbiamo votato contro al previsionale nel 2015, quando si votava il bilancio previsionale 2016, è chiaro che la nostra posizione sul rendiconto è quella di rivedere, diciamo, confermate tutta una serie di scelte in parte da noi contestate, e quindi è chiaro che la nostra sarà una posizione, va da sé, di presa d'atto di questa nostra contrarietà sulle scelte fatte, ma penso che sia ovviamente nella logica di del dibattito democratico in aula. Dopodiché noi il nostro contributo continueremo a darlo, però ecco, se dobbiamo fare un'analisi, vediamo confermata chiaramente una scelta, una linea amministrativa chiara di questa amministrazione, ma altrettanto chiaramente, non vedendo certi segni di discontinuità, noi non possiamo che rimanere sulle nostre posizioni.
Grazie consigliere Massera, ha chiesto la parola al consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Per prima cosa chiedo scusa da parte del mio gruppo della non presenza in commissione, proprio che poi ci ha obbligato un po' a recuperare nel cercare di capire nella documentazione i dati, perché era forse più semplice essere in commissione e capirli lì che andare poi a cercarli, quindi quella mancanza nostra ci ha obbligato ad andare a cercarli nelle cose, no? E questa è la prima cosa. Mi sono segnato alcune cose, e una che ha detto l'assessore prima sugli estimi catastali. Io sarei attento a, ma lo dico come amministratore, non rivolto all'assessore, va bene rivedere gli estimi catastali, però per i comuni dove sono virtuosi, dove quasi tutte le case sono registrate, accatastate, è una tassazione ulteriore che va a colpire il cittadino che è regolare, dove in altre parti d'Italia sappiamo che ci sono dei quartieri non accatastati, quindi sarebbe un'ulteriore tassazione su quei cittadini che sono regolari e corretti nella denuncia delle case. Quindi bisogna stare attenti a dare sì una giusta tassazione in base al valore della casa, ma che non diventi un ulteriore aumento di valore IMU, che risulta essere poi un'ulteriore tassazione su chi è regolare e è corretto. Quindi questo è un mio pensiero, perché è un po' di anni che si parla poi di rivalutazione dei valori catastali e questo era venuto fuori. Quello che preoccupa me sul bilancio non è ovviamente la tenuta dei conti, che come la tradizione, come dice anche Massera, negli anni è sempre stato vanto del Comune di Sondrio, tranne un periodo di commissariamento dove un prefetto della Repubblica Italiana non ha rispettato i patti di stabilità e ha sforato lui i patti di stabilità, incidendo poi nei bilanci successivi con i vincoli che tutti conosciamo. Però per assurdo, un dipendente dello Stato che dovrebbe far rispettare le leggi, quando poi va, per quello che è successo sul Comune di Sondrio, a gestire un comune, sfora tranquillamente i bilanci e non paga pegno per i disastri che fa su un'amministrazione. Quindi anche questo bisognerebbe pensare come mai, se un amministratore politico sbaglia paga le conseguenze, se un amministratore straordinario sbaglia non ne paga le conseguenze, ma ne paga le conseguenze gli amministratori politici che vengono dopo. Quindi è una riflessione anche questo sul sistema un po' di questo strano paese. E mi collego ancora a quello che ha detto Massera sulle tariffe, sulla pressione fiscale. Quello che abbiamo visto sui giornali, dire che c'è una diminuzione di pressione fiscale, sembrava esagerata, quando si è una riduzione di raccolta del tributo che è diverso, ma questo è anche la minore raccolta, secondo me andrebbe fatto per andare a sviscerare se eventualmente all'interno dei vari tributi ci potrebbero essere dei segnali sulla città che potrebbero incidere, nel senso, se ci fosse meno occupazione suolo pubblico, da cosa è determinato la minore entrata di occupazione suolo pubblico? Cosa determina questo? È vero che abbiamo visto che ad esempio sulla tassa di soggiorno c'è un aumento di 3.000 euro, anche qui sui giornali hanno scritto boccata d'ossigeno. Va bene, saranno 3.000 euro, va sempre bene, però boccata d'ossigeno per un bilancio come il nostro, 3.000 euro mi sembra eccessivo parlare di boccata d'ossigeno. Però andare a vedere nei vari settori dove c'è una riduzione di incassato, per capire, magari per poter intervenire se c'è una crisi di un settore particolare, intervenire lì per far ripartire qualcosa al di là degli oneri urbanistici. Quindi Io sono preoccupato più per capire se all'interno del bilancio vengono sviscerati questi dati proprio tributo per tributo, capire perché c'è meno raccolta nel tributo stesso e poi individuare gli strumenti di intervento per intervenire e far ripartire l'economia. E sui B&B chiedevo anche quali sono i controlli che vengono fatti, perché da dati anche dagli operatori sappiamo che, utilizzando anche piattaforme con sede all'estero, molti oggi affittano camere direttamente su internet, non sono registrati da nessuna parte perché sotto una determinata soglia di reddito non devono essere registrati, però possono anche sfuggire alla tassa di soggiorno, quindi chiedo se c'è anche un controllo online, che è abbastanza semplice, basta scrivere Sondrio, camera in affitto, e uno può vedere chi sta cercando di guadagnare giustamente fin quando rimane sotto una determinata cifra di reddito, però a quel punto bisogna intervenire anche e capire qual è la tassa di soggiorno che si può imporre su qualcuno che non è registrato ma comunque sta facendo ricezione turistica. Quindi anche lì bisogna vedere quali controlli si stanno facendo sulla città. Si parlava prima di essere rigorosi nel recuperare l'evasione fiscale, siamo tutti d'accordo. Ho visto che la punta più alta era nel 2015 e casualmente capita con l'incasso nell'ICI del Parco Fluviale, dove sappiamo tutti che non sono proprio tutte legittime quelle cartelle, quindi continuare a vantarsi di averle ancora dentro e non essere riusciti in qualche modo a restituire quelle sanzioni va bene come dato statistico, però non me ne vanterei di dire che quell'anno abbiamo avuto un aumento di incasso sulle riscossioni, perché sappiamo bene com'è andata e com'è la situazione in quel caso. Però vediamo che negli anni è stato fatto anche degli accertamenti su valori di 10 euro non dichiarati, e quindi partiva tutto per poi andarne a pagare 90. Però mi chiedo, ad esempio, sul taglio che ha fatto il governo Monti sul 2013 di 1.078.000 euro, che è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, mi chiedo cosa vuol fare il Comune su questa somma, perché a quel punto capiamo che sono 1 milione di euro. Allora, da una parte, col cittadino che non versa 10 euro andiamo a cercarlo, gli mandiamo la raccomandata, gli mandiamo Equitalia, fra poi gli mandiamo quello che gli porta via anche in cancello di casa, per assurdo, e verso lo Stato che ha sbagliato e viene riconosciuto dalla Corte Costituzionale che ha sbagliato, bisognerebbe capire cosa si fa, cosa fa ANCI per gli interessi dei comuni, che non faccia accordi con il governo per fare una tantum e far finire tutto lì facendo sparire, però da qui sono spariti 1.078.000 euro del comune di Sondrio, che comunque potevano essere utilizzati in bilancio. E anche stessa cosa, e anche sul tribunale, cioè dire aspettiamo che qualcosa si muove, va bene, però non è la stessa cosa che dire al cittadino: se tu sbagli a pagarmi io ti rincorro fin quando non hai pagato. Qui abbiamo due pesi, due misure. Per chi non ha versato 10 euro, ripeto, andiamo a cercarlo a casa, gli mandiamo le Equitalia e tutto. Per chi ci deve 1 milione di euro, aspettiamo che qualcuno ci dica qualcosa. Secondo me non va bene, proprio per equità, perché se qualcuno ci deve dare 1 milione di euro, che sia un ministero, che sia un cittadino, bisogna andare a prenderlo, fare tutte quelle azioni per andarle a prendere, perché sennò è inutile parlare di equità quando si cerca sui cittadini e poi su tutte le altre si lascia perdere. Poi vado sul... questi degli esempi per andare a cercare delle risposte, volevo sapere anche delle azioni, perché ripeto, non possiamo aspettare che qualcuno ci regali, ci ridia i soldi che ci spettano. Sulla questione delle risorse riuscite a recuperare con gli altri enti, diciamo, sono molto soddisfatto, però mi preoccupa vedere che poi vengono fatti dei progetti un po' una tantum, no? Cioè il progetto di una cosa, allora bisogna correre a tutti i costi e andare lì, fare un progetto che non ha una storia ma non ha neanche un futuro, solo per dire poi che abbiamo preso quei soldi, o per dire poi che nella classifica di Lega Ambiente e quant'altro risultiamo perché diamo un servizio in più. Poi veniamo a vedere quel servizio, faccio un esempio del bike sharing. Allora, progetto fatto con Regione Lombardia, finanziato, partito, tutti contenti, tutti in bicicletta, foto di assessore, sindaco nel 2010-2011, soldi del commercio, dei bandi del commercio usati per il bike sharing, e quindi magari si potevano usare per qualcos'altro, non per il bike sharing, negli ultimi due anni ha portato gli utenti a zero. L'anno scorso si è tentato di rilanciare il servizio spendendo 9.000 euro, mi sembra che fosse in previsione, in previsione erano 9.000, poi adesso ho sentito fuori che sono diventati 5.000, però secondo me sono ancora 5.000 euro buttati via, perché già l'anno scorso dicevamo che riformulati come era stato fatto quel servizio non serviva a nulla, e così è stato. Quindi il problema non è solo andare a reperire le risorse, ma poi anche come andare a utilizzarle. Altro esempio è anche il ribasso d'asta utilizzato di Piazzale Bertacchi. Quando abbiamo fatto delle critiche sul progetto, dove si diceva ad esempio che l'angolo in via Bonfadini era troppo stretto per i pullman, ci ricordiamo tutti che c'era stato garantito che i pullman avevano provato a girare, non c'era nessun problema, se non per poi utilizzare dopo qualche mese il ribasso d'asta per andare a fare quelle opere, un marciapiede che non era stato previsto nel progetto, lo smussamento di un angolo in via Bonfadini, un dosso, che parlare di dosso mi sembra un po' ancora troppo gentile, in via Caimi, però si sono andati a utilizzare delle risorse che si potevano utilizzare in altra maniera. Quindi anche lì bisogna vedere come vengono poi utilizzate le risorse che riusciamo ad andare a recuperare, perché non penso che ad ogni progetto bisogna sempre andare poi a rincorrere e mettere delle toppe. L'ultimo che ricordo anche abbastanza importante era quello sul teatro, dove mi ricordo che l'anno scorso era stato presentato che c'era un problema sulla canna, io non sono un tecnico, c'era un lavoro da fare sulla canna acustica, che era camera, torre scenica, ecco, l'assessore giustamente mi è, e quindi che non era stato previsto nel progetto iniziale e anche nei lavori del teatro. Anche lì mi sembra assurdo che, visto il costo che ha avuto dall'inizio alla fine il teatro, non si sia previsto da parte del progettista, quindi non colpa dell'amministrazione, ma da parte del progettista, anche un'opera che era fondamentale per il funzionamento di un teatro. Però lì abbiamo avuto un'ulteriore spesa che siamo andati a dover andare a coprire. Quindi ritorno alla questione di prima, dicendo quello che preoccupa è proprio l'utilizzo delle risorse, cioè non solo la quadra, diciamo, del bilancio. Quindi noi chiediamo di aprire lo studio sui dati della riscossione dei tributi. Altra preoccupazione che mi ero segnato era un po' anche sull'info point, che fra poco parte, dove si accede a un finanziamento di Regione Lombardia, dove adesso è stata fatta anche una delibera per la copertura nel weekend, però rischiamo, sperimentale per il 2017, non vorrei che anche questo fosse il bike sharing 2, dove siamo usciti da un consorzio che non condividiamo la gestione, perché si diceva anche che si spendeva troppo, e adesso con l'info point probabilmente andremo a spendere di più, dove andiamo anche a mettere delle persone il sabato e non alla domenica, almeno risulta dalla delibera, perché in base alla tariffa oraria non è prevista la tariffa domenicale, perché basta fare il 7.000 qualcosa diviso i 17 euro, vengono fuori 8 ore di sabato, a meno che si faccia 2 ore il sabato e 6 ore la domenica, allora si arriva alle coperture di quella tariffa, di quella somma che è stata messa a bilancio. Quindi questa è un po' la preoccupazione di come vengono utilizzate le risorse. Proprio per questo voteremo in modo contrario al rendiconto, non sulla quadra dei conti, ma proprio sulla gestione interna delle risorse. Grazie.
Consigliere Biasini ha chiesto la parola al consigliere De Felici.
Grazie Presidente. Io stasera mi ero preparato due righe a completamento del discorso che era stato illustrato dall'assessore Busi, però mi preme invece fare delle considerazioni sui due interventi che ho avuto modo di ascoltare quest'ultima parte del Consiglio. Mi riferisco che, dico, quando ho visto il rendiconto del 2016, dico, probabilmente sarà molto veloce la cosa, perché c'è poco da dire su questo rendiconto, che è solo da tenere in piena considerazione. Però ho ascoltato che ci saranno i voti negativi da parte almeno di una parte delle minoranze, almeno al momento, perché si parla che di dato di continuità per quanto riguarda la tenuta dei conti e quant'altro, e si pone l'accento sulle aliquote tributarie che sono al massimo e che mi sembra di ricordare, ripeto, non vorrei sbagliarmi, che parte e gran parte di questa motivazione è stata la gestione del commissariamento che c'è stata al Comune di Sondrio. Il consigliere Piazzini mi parla di riflessione dicendo che il commissario ha determinato una serie di situazioni alle quali non si giustifica come un dipendente dello Stato possa effettuare questo tipo di situazione. Beh, io però una mia riflessione la faccio anche in un altro senso. Fare una buona amministrazione, secondo me, significa anche tenere compatta la propria maggioranza ed evitare che ci siano delle persone che probabilmente non hanno avuto l'accortezza o almeno, diciamo, la considerazione di porre l'attenzione dovuta, che era secondo me l'attenzione che doveva essere data da un'amministrazione che era stata eletta dai cittadini sondriesi e che avevano tutti i presupposti per portare avanti fino alla fine il proprio mandato. Per quanto riguarda le azioni legittime, le azioni che sono state, che non sono secondo il consigliere Piazzini state fatte per i fondi del Tribunale e quant'altro, anche questo, cioè noi il Comune di Sondrio ha sempre fatto azioni legittime, le azioni legittime sono state tutte fatte e non si possono, sono gli atti che ne parlano, non c'è nessun atto che non può essere se non legittimo per riuscire ad ottenere quello che è dovuto al Comune. Per quanto riguarda il discorso dei fondi che il consigliere Massera parlava della possibilità di reperire i fondi dall'esterno eccetera, e che automaticamente forse era il caso di effettuare dei mutui e quant'altro, io dico che prima si cerca di reperire fondi dall'esterno, cosa che è stata fatta alla grande, diciamo. E più per quanto riguarda lo stesso discorso che ancora si continua a parlare delle alienazioni, non dimentichiamo che il Comune di Sondrio, come tutti i comuni d'Italia, aveva il problema del patto di stabilità. E il patto di stabilità determinava degli importi notevoli che il Comune non poteva, se non attraverso le alienazioni, tenere in considerazione. Altrimenti probabilmente queste considerazioni sulle alienazioni venivano forse in secondo piano. Quindi io non posso che ringraziare soprattutto l'assessore e gli uffici per quanto riguarda la parte, diciamo, dei numeri, perché vorrei che fosse anche, secondo me, messo in luce che questa benedetta voto sul rendiconto è sui conti, non è soltanto all'idea. Le discussioni devono essere fatte, secondo me, sulla base del bilancio preventivo, che deve essere fatta una discussione sulla città e su quant'altro. Sul rendiconto i numeri sono talmente palesi, sono talmente stati illustrati bene e specificati in tutte le loro fasi, che non si può assolutamente, se non mi aspettavo almeno un voto di astensione, ma sinceramente su un rendiconto di questo genere non si può assolutamente non essere d'accordo e avere l'accortezza di ringraziare soltanto l'operato di questa amministrazione.
Grazie consigliere De Felice, ha chiesto la parola al consigliere Barbieri.
Grazie Presidente, io sarò come al solito sintetico e pragmatico. Prima di tutto il bilancio ovviamente dovrebbe essere una fotografia di quello che la politica ha fatto e farà sostanzialmente, per quello da questo si dovrebbe anche vincere quello che è la visione politica, il carattere di un'amministrazione, e personalmente non vedo quello che è la visione che il Movimento 5 Stelle, io penso della mia città, perché voi tutti avete preso in esame la tassa di soggiorno per quello, questi 50.000 euro che oggi sono arrivati, e tutta una serie di dati che a me sono un po' eccessivi, vedere questo entusiasmo legittimo da parte vostra per il bilancio, ma tutti sappiamo che il bilancio è uno strumento di comunicazione verso la città. Però onestamente io mi aspetterei che questa virtuosità, come giustamente è stata detta, in un paese normale dovrebbe essere la normalità che un'amministrazione amministri bene una città. Ovvio, in un paese come l'Italia si diventa virtuosi molto probabilmente. Lode, io ripeto anche qui, al lavoro che è stato fatto, perché io su questo ne prendo atto, ma che si diventi adesso che siamo diventati più belli perché si fanno delle comparazioni, io non guardo quell'aspetto, io guardo che non riesco a leggere nel bilancio la filosofia di questa amministrazione. Io punto sull'aspetto politico per quanto riguarda lo sviluppo economico in ambito turistico, io non lo vedo, perché potrei girarvi allo stesso modo: 50.000 euro è un grande risultato, potevamo farle 200.000 con un'azione di investimenti che vedevamo eventualmente sul bilancio. Questi sono alcuni aspetti, io non riesco a vincere la filosofia. E un cittadino, onestamente, ok, buona amministrazione, abbiamo i conti a posto, d'accordo, ma questa enfasi da un punto di vista quasi da We Are the Champion, onestamente non mi piace, diciamola così. In realtà, potevo anche astenermi onestamente da votare questo bilancio, non contro, ma che adesso venga strumentalizzato in maniera così eccessiva da tutti gli interventi che ho sentito, io no, perché la comparazione è facile farla quando ovviamente il segno è più. Il consigliere Massera ha sottolineato un aspetto, che sono quelle che erano le entrate tributarie, sono alte, sono rimaste i massimi che sono l'indice che vengono effettuati, questo è un dato oggettivo. Allora, questo è un primo aspetto che si dà ai cittadini. Il secondo, e lo richiedo per la seconda volta, è il fatto che io non vedo dalla fotografia di questo bilancio dove vuole andare il comune. E tra l'altro ringrazio anche Piasini, perché quando parla di quei 19 milioni di euro, di cui il 60% è stato recuperato, circa 57 perché sono 11 milioni, con finanziamenti esterni, potrei dire che se potevo recuperare anche di più allora, perché forse, se non sbaglio, con il Tribunale, se forse la memoria mi sbaglia, c'era un progetto da 500.000 euro che forse il Comune ha perso per la riqualificazione dal punto di vista energetico, forse mi sbaglio da questo aspetto. Per quello, per me non si vince una politica di visione, perché si rincorrono magari i finanziamenti, e Piasini questo l'ha sottolineato, magari per essere sul giornale la quinta città sull'aspetto ciclabile o quant'altro. Io ritengo che dopo i vostri interventi avrei votato di astensione, voterò no a questa rendicontazione. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Ci sono altri interventi? E qui non ne ho altri. Allora diamo la parola all'assessore, che dovrà dare qualche risposta, prego.
Ma diciamo che le risposte non sono molte, perché ho sentito delle cose che non preferisco non rispondere in alcune. Ricordo solamente che le aliquote delle imposte, l'unica imposta che è al massimo è l'addizionale comunale, che è andata al massimo per effetto del commissariamento, è scattata al massimo. Le altre sono tutte sotto i limiti massimi. Ricordo anche che abbiamo, e l'ho detto nella mia presentazione, da più anni mantenute costante queste imposte nonostante i tagli dei trasferimenti dello Stato, e quindi se qualcuno si dovrà occupare in futuro l'ente comune dovrà sempre avere la sua autonomia finanziaria, quindi non essendoci più il trasferimento dello Stato, l'unica risorsa di entrate sono le aliquote tributarie. Noi le abbiamo lasciate inalterate per anni e quindi significa che siamo riusciti, nonostante i tagli di trasferimenti, a mantenere le aliquote, e quindi logicamente sono basse, non sono, e se andiamo, io non vi ho portato i confronti, ma potrei anche portare con altre realtà, altre città, e vediamo come siamo posizionati a livello di pressione fiscale, siamo posizionati anche in questo caso nelle posizioni di testa delle varie situazioni. Ricorrere all'indebitamento, e qui dobbiamo fare sempre i conti con il bilancio, bisogna quadrare, si può fare anche debito, per carità, l'abbiamo preso in esame in alcune occasioni se era più opportuno fare debito, ma se non potevo farlo perché la quadratura finale del cerchio non me lo consentivo, non siamo ricorso all'indebitamento. In altre circostanze, quando avevamo avuto le risorse proprie, abbiamo preferito ovviamente usare le risorse proprie per non accrescere quello che era l'indebitamento, cosa che quest'anno vedremo poi nella presentazione degli annotti, sono stati concessi gli spazi finanziari e abbiamo detto, ho fatto vedere la classifica, l'ho trovata, se poi la vediamo, vogliamo vedere dove siamo collocati, e che quindi ci consentono, perché abbiamo risorse, di fare una serie di investimenti, e quindi dalle famose appostazioni da alienazioni le andiamo a finanziare con risorse proprie, perché la scelta è: abbiamo la possibilità, ci viene concessa l'opportunità, abbiamo le risorse, usiamo risorse proprie per fare gli investimenti. L'analisi dei tributi le facciamo. Non è che non vediamo che cala, diciamo, adesso vediamo, andiamo a capire perché, per come, se, perché. È come la stessa risposta che do alla TARI, la tassa di rifiuti, è stata detta: no, dobbiamo solo praticamente pagare il costo del servizio. No, non è vero, noi abbiamo ridotto la tassa rifiuti per pagare, è vero, il costo del servizio, ma l'abbiamo ridotta perché abbiamo fatto tutta una serie di attività di accertamento, siamo andati a cercare, quando dicevo l'equità, chi non pagava la tassa rifiuti, questo ha consentito di non aumentare, anzi di diminuire, quindi non è stato to cure pagare i 3 milioni del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ma attraverso un'attività di controllo e quant'altro si sono potute fare delle riduzioni, dove chiaramente abbiamo una tradizione storica dove gli appartamenti del comune di Sondrio erano tutti più o meno della stessa metratura, perché quando si andava a fare la denuncia del coso diceva metti poi su 50 metri, poi andare a rivederli tutti con gli estimi, con le misure effettive dal catasto e quant'altro, è stata un'attività che ci ha consentito di ottenere sia a livello di minor costo tasse rifiuti, sia a livello di ICI, IMU sulle cose, importanti risorse che, ricordiamoci, sempre di più dovremo con le nostre forze avere le risorse per affrontare i bisogni dei cittadini e fornire ai cittadini i servizi. Non possiamo più aspettare che sia Babbo Natale, il comune o la regione che ci dà le risorse. Ogni comune dovrà arrangiarsi con quella che le sue cose. La tassa di soggiorno, abbiamo detto la tassa di soggiorno, ve l'ho messa lì, la tassa di soggiorno noi l'abbiamo fatta, siamo stati criticati quando l'abbiamo impostata, però qui necessita una compiuta regolamentazione, non abbiamo la possibilità di avere il controllo, e quindi qui dice cosa bisogna fare, precisare il ruolo dei gestori, applicare le norme, sono cose che si spera, si auspica, io sono convinto che ci fosse una norma che la regola, quei 54.000 diventano non so quanto, ma sicuramente di più, però l'abbiamo fatto con le regole, con le non regole che ci sono, siamo passati da una cifra importante a non importante, abbiamo incrementato questa questione. tribunale, ho sentito l'intervento di De Felice, noi abbiamo fatto tutti i passi, ci abbiamo scritto, riscritto, è in itiro un'iniziativa di ANCI che cerca di coinvolgere tutti i comuni interessati dalla partita per... Però, ripeto, si usano gli strumenti che ci sono consentiti, imbarcarci in una causa, andare a denunciare il Ministero della... non so di chi, adesso non mi ricordo neanche di chi, della giustizia, per una causa che poi magari rischiamo anche di perderla, perché qui ci muoviamo all'interno di quelle che sono le possibilità, le opportunità che ci vengono concesse. La preoccupazione di rivedere gli estimi catastali non è una nuova tassa, ricordo che prima abitazione principale, IMU TASI non esiste, quindi non c'è un problema. Esistono dei valori, di valore, di realtà che hanno dei valori che non stanno né in cielo né in terra, cioè immobili di valore che hanno una rendita catastale che è meno della metà di una nuova costruzione in periferia, quindi queste cose bisogna metterci mano, ed è una cosa interessante nell'equità. Uno che ha il superattico nel centro storico che vale meno dell'appartamento in via non so dove, sono cose che vanno riviste. Io non so perché non viene mai, ne parliamo giustamente da anni, ma la cosa non viene mai fatta, sarà troppo gravosa, andremo a toccare chissà cosa, dove, perché, non lo so, però lì secondo me ci sono delle sacche interessanti, ma non per andare a mettere nuove tasse, perché ripeto, prima casa, abitazione principale, mai, IMU e TASI non esiste, quindi è solo di fare un'equità, di dire quello che ha il nuovo appartamento nuovo paga 1000 euro, quello che ha l'appartamento il doppio in una zona nuova paga la metà o in tante case anche meno. Per cui non è andare a cercare una nuova tassa, ma fare un discorso di equità. E io credo di, con questo, di aver più o meno su quella del provveditorato, rivedere i valori, lasciare perdere, credo che abbiamo visto il risultato, anche se abbiamo cambiato le regole per la cosa, non si è venduto perché il momento di mercato non è di questa partita, anche se avremmo rivisto al ribasso con una nuova perizia, ma quella era una perizia fatta ed era veritiera e quant'altro, il risultato è lì da vedere, no? Quindi non è che se riducevamo da 5 milioni ai 3 milioni il valore lo si vendeva, se probabilmente dai 2,760 che è il prezzo ultimo che era, mettevamo 1,760, forse qualcuno lo comprava. Credo non abbiamo fatto un'operazione del genere, e quindi credo vada anche questa messa dalla parte delle cose buone.
Grazie assessore Busi, ha chiesto la parola al sindaco.
Chiedo ovviamente scusa per essere arrivato oltre l'inizio, voi sapete che oggi era una giornata estremamente importante per il comune e che non è tanto fuori dai ragionamenti che immagino siano stati fatti e che ho sentito solo nella fase finale. Abbiamo partecipato come comune all'assemblea dell'IVV e quindi la visione della città sta dentro, per esempio, in questa azienda che ha fatto un utile ulteriormente importante pur riuscendo a mantenere quelle caratteristiche pubbliche e private che la caratterizzavano. Evidentemente a coloro i quali solo qualche anno fa, nel momento in cui avevamo fatto la scelta di Secam e AVV, dicevano che sì, la Secam avrebbe avuto un futuro, mentre la AVV sarebbe morta perché, tolto i rifiuti e tolto l'acqua, non aveva più un senso aziendale. In realtà l'utile aziendale, a mio parere, diventa un elemento di valutazione positiva su questa azienda, perché si è posizionata sul mercato per una serie di servizi che fa in città, ma anche perché riesce a essere competitore interessante dentro nel mercato dell'energia elettrica e del gas. E quindi la visione di una città è anche questa, e cioè di aver fatto delle scelte qualche anno fa per dire manteniamo un'azienda quale la Vivi. E al contempo, appunto, dicevo, sono arrivo dall'assemblea della SECAM, in cui abbiamo ovviamente approvato quel bilancio, ovviamente non è tutto così scontato, in cui abbiamo approvato un bilancio, qui emergono ovviamente alcune considerazioni, e cioè quelle che avevo sottolineato credo in un altro consiglio comunale, cioè che l'azienda SECAM per i servizi che fa non ha bisogno di fare utile, ma c'è bisogno che i dati siano positivi, e al contempo non la si deve mettere in difficoltà, e cioè chiedere alla SECAM di fare una serie di investimenti che vadano oltre la questione della sostenibilità economica attraverso le tariffe che vengono raccolte in questo caso dal ciclo integrato delle acque, dalla bollettazione. Ci sono dei ritardi e non sono certamente imputabili al Comune di Sondrio, che evidentemente nelle scelte che proseguono da tanti anni ha scelto di essere attento alla qualità del servizio del ciclo integrato delle acque, e questo a mio parere fa uno degli elementi di una visione della città da un punto di vista di offerta qualitativa sul tema delle acque, di un'acqua pubblica, e quindi queste questioni mi pare importanti e vanno a cascare certamente sul bilancio. Il nostro bilancio consente una serie di entrate che i cittadini fanno e che consentono, appunto, come diceva giustamente Busi, di far reggere un bilancio che già qualche anno fa, quando il governo Prodi introdusse l'addizionale IRPEF, si diceva che quello doveva essere, e così l'aveva interpretato, il primo passo affinché l'ente locale avesse una parte dell'IRPEF e dall'altra parte a livello centrale quella quota scendesse. A livello centrale non è scesa ed è arrivato per il cittadino un incremento attraverso l'addizionale comunale. Però evidentemente questo strumento di mettere nelle mani dei cittadini, vero, che devono essere coinvolti nel pagare giustamente quanto dovuto in base alle proprie capacità economiche per erogare servizi, per costruire una città. Credo che dai dati che ha illustrato Busi, che poi vedremo, una parte di questo percorso molto importante è fatto, e cioè che quanto i cittadini versano nel Comune di Sondrio alla città di Sondrio viene utilizzata per offrire i servizi in quei casi di rifiuti, nel ciclo integrato delle acque e tutti gli altri servizi che il Comune è chiamato ad erogare, sono fatti con un buon consenso che viene verificato dalle aziende e anche dal Comune nel momento in cui vengono erogati. Accanto a questo ho visto riaffermare la questione, ma bisogna essere in grado di andare a recuperare risorse. A suo tempo si segnalava che non eravamo in grado di recuperare risorse, oggi si segnala che sì, va bene, e sono anche d'accordo che abbiamo recuperato i soldi del bike sharing e 5.000 li spendiamo male, dall'altra parte però c'è una serie imponente, veramente imponente, di risorse che sono arrivate al Comune di Sondrio, ma perché non ha rincorso solamente dei bandi, ma perché ha saputo interloquire con realtà provinciali, con realtà regionali e anche con realtà nazionali, che ha consentito di fare una serie di interventi. Se poi, ovvio, non è così ovvio, è abbastanza normale le dinamiche nel Consiglio Comunale, in cui coloro i quali non condividono il progetto, non condividono spesso le persone, trovano anche la necessità giusta di segnalare le critiche, però bisogna avere anche degli occhi per vedere. Io ritengo i miei occhi, certo, e vedo molti elementi positivi, che è utile che i vari assessori e anche il sottoscritto pongano l'attenzione di coloro i quali magari hanno qualche occhiale che non gli consente di vedere in un modo adeguato e corretto, ma evidentemente si è animati da una visione diversa. Ma però alla fine, se stiamo a vedere che il tema è la qualità della vita distribuita alla maggior parte dei cittadini, un'accoglienza corretta ai cittadini che hanno difficoltà, una serie di interventi di tipo sociale e anche culturale che vadano a coprire la più ampia fascia, cioè quando credo uno abbia l'onestà intellettuale, con tutti i limiti del caso, di vedere quanto un'amministrazione, in questo caso il Comune di Sondrio, fa nel settore delle politiche sociali all'interno del tema degli uffici di piano, credo che possa dire che quel settore, che è uno dei settori che a me sta particolarmente a cuore, è un settore che trova veramente una serie di investimenti veramente importanti, e la serie di investimenti arrivano da risorse che il Comune ha a disposizione, perché i cittadini, pagando quello che la legge indica, vengono fatti e vengono destinati a coloro i quali hanno evidentemente qualche bisogno in più rispetto a soggetti quali io mi ritengo fortunato, ed è per quello che io cerco, e anzi ci riesco sempre, di avere un reddito alto, ma perché lavoro e voglio che il mio reddito alto sia messo a disposizione per le quote che le tasse mi chiedono, a disposizione del resto della comunità che magari è meno fortunata. E credo che questo sia un tema che io ritengo essere importante e che sta alla base di una coesione sociale. Se questi soldi vengono in larga parte destinati a quello e a qualche momento ludico, io sono, come cittadino della città di Sondrio, non come sindaco, ovviamente soddisfatto. Il tema poi, che come si usa normalmente, è oppure molto spesso la valutazione legato al tema degli investimenti legati alle opere pubbliche, credo che togliendosi gli occhiali si possano vedere una serie di realizzazioni che abbiano un percorso che è iniziato evidentemente da un po' di tempo e che non è per scalare le classifiche se più chilometri di piste ciclabili rispetto. Credo che sia del tutto legittimo che io segnali come il vedere gente che cammina a piedi, che utilizza gli spazi, non ultimo quello davanti alla stazione, che evidentemente qualcuno a suo tempo non condivideva, aveva segnalato come fosse importante che quello spazio fosse occupato da mezzi, e tant'è che ce l'aveva portati in un'occasione particolare per dire come stanno bene lì le macchine. Oggi i risultati positivi segnalati da coloro i quali operano in quell'area chiedendo l'occupazione del suolo pubblico per esternalizzare i loro uffici diventa, a mio modestissimo parere, un elemento che evidentemente dà un'indicazione diversa rispetto a quello che fino all'ultimo una parte di questo Consiglio Comunale aveva inteso. Ma lì secondo me c'è la visione di una città tra dei colori sciapi legati alle automobili che lì erano parcheggiate e i colori rappresentati dalla gente di diverso colore che in quella piazza possono incontrarsi e starci. Secondo me questo è già un elemento che distingue coloro i quali vedono una città rispetto a una non città che evidentemente altri hanno. Ci sono alcuni temi che, scusate se magari sembrerò lungo, ma che mi paiono molto importanti. Il tema è che noi avevamo approvato un bilancio in cui c'era una serie di interventi che erano finanziati con un punto di domanda. Vedremo poi nell'intervento dell'assessore, questo punto di domanda è stato tolto ed è possibile toglierlo perché l'assessore Busi ha presentato un bilancio con determinate capienze. Abbiamo ovviamente anche, e nella vita un po' di fortuna ci dà una mano, che il governo su sollecitazioni, sapete che sono sempre stato critico quando rappresentando un ente locale trovavo nelle interlocuzioni centrali poca attenzione ai tema dei comuni, credo che anche in altre occasioni l'intero Consiglio Comunale aveva segnalato queste evidenze. La possibilità di fare una serie di investimenti sulle scuole mi pare un segnale estremamente interessante. Il fatto che noi in brevissimo tempo si possa cogliere questo e soprattutto si sia stato in grado di avere le risorse per fare questo attraverso un avanzo di amministrazione, credo che tanto di cappello a questa, che non capita mai a caso, è un frutto di programmazione che in realtà poi è stato anche possibile realizzare per quel colpo di fortuna che non guasta. Il tema più volte sollevato dalle interlocuzioni a livello statale, del tribunale rispetto ad altre realtà. Mi ricordo che le lettere in cui ricevevamo guardate che nulla dobbiamo avevano una firma di un ministro delle finanze che arrivava da un governo non ostile, da un governo, ma dall'altra parte questi elementi di continuità è continuato, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto in varie occasioni, che il debito pubblico è stato facilmente scaricato sugli enti locali, imponendo agli enti locali a suo tempo un patto di stabilità che in realtà non era altro che garantire delle cifre allo Stato centrale, togliendo delle risorse e in più imponendoci la necessità di tot entrate e tot uscite oltre alla regalia statale. Questo evidentemente è un percorso che viene da lontano. La questione del tribunale l'abbiamo fatto tutti gli atti. Io sono convinto che, avendo sentito l'ANCI, la proposta che viene fatta al governo non è entusiasmante, in cui dice diluviamo in 30 anni quanto vi dobbiamo e ve lo daremo un tot. Io ho detto che evidentemente a 30 anni ho la possibilità di attendere, però mi pare veramente riguardoso in tal senso, ma soprattutto poi la cifra che veniva unilateralmente considerata era diversa da quella che era facilmente riscontrabile. Però questo rapporto istituzionale credo che debba caratterizzare sempre la vita amministrativa di soggetti che rappresentano le istituzioni. Finti scioperi, finte manifestazioni contro il governo le ho visti addirittura quando ho partecipato a Milano a una manifestazione in cui contro il governo il portavoce era uno dei ministri del governo. Però sappiamo che si può essere all'opposizione e governo al contempo. Si guidava la manifestazione Alemanno, guidava la manifestazione Formigoni, c'era il vicepresidente dell'ANCI che era uno degli rappresentanti del governo, quindi ne abbiamo visti di tutti, forse l'ho già raccontato in questa sede, quando un pullman della città che gira per Milano con sui cinesi ci guardavano con le fasce, dicevano quali erano i lavoratori che protestavano, in realtà erano i sindaci che protestavano col governo, ma davanti mi ricordo che uno tra i primi a parlare fu appunto Formigoni e Alemanno. Però sono le cose della vita che accadono. Detto questo, io credo che di fare un ringraziamento particolare a quel testone del Busi che evidentemente sta svolgendo il suo ruolo di assessore al bilancio con una determinazione che delle volte mi irrita, nel senso che riuscire a convincere lui che delle scelte politiche possono essere fatte con al seguito il sistema della finanza comunale non è sempre così facile, però riusciamo a prenderlo ai fianchi in alcune occasioni. Credo che però questo sistema di attenzione è un sistema che segnala il grande senso di responsabilità di tutta l'amministrazione, di un sistema che è complesso, in cui anche il ruolo dei dirigenti hanno un ruolo determinante. Ricordo che scelte che il Comune, ovviamente la parte politica vorrebbe fare col chiudere meno buche, fare più feste, regalare questi soldi a uno, regalare meno soldi all'altro, evidentemente possono in qualche modo scontrarsi, se non in un dibattito acceso sul fatto che il responsabile di un settore, che è responsabile anche da un punto di vista penale e quindi chiede che i suoi rischi siano ovviamente ridotti a quanto è indispensabile, quindi le dinamiche del Comune sono anche queste. Ovviamente ogni giorno io mi tolgo gli occhiali di parte e vedo che anche in questo bilancio si sono realizzate molte delle questioni, se non tutte quelle che abbiamo messo in cantiere. Ovviamente ci mancherebbe altro che qualche cosa va oggettivamente migliorato, però mi paiono elementi veramente, non dico di poco conto, ma marginali rispetto a una globalità estremamente importante. Annuncio, perché è arrivato oggi e mi è stato messo sul tavolo prima che andassi all'assemblea della SECAM, che Segesta ha inviato una lettera alla fronte della nostra sollecitazione. Massera lo sapeva già, hai fatto... No. Ah bene, no, era per sapere se lo sapevi già. No, no, perché c'era una tua sigla, una battuta, nel senso che noi, a fronte del fatto che avevamo dato 10 giorni con un termine per presentare, la società, sottolineando che c'è sempre questa questione della società francese che ha preso in mano tutte le varie questioni, chiede che di avere ancora 2 mesi a disposizione per presentare l'offerta. Dall'altra parte libera il Comune da qualsiasi impegno, e quindi il comune può scegliere vie alternative nel momento in cui dovesse scegliere di vie alternative. Quindi questa è l'ultima comunicazione, mi sembrava doveroso segnalarla in consiglio comunale. È chiaro che tutto questo apre e aprirà in futuro alcune analisi. Madonna, se dico che non rispondo, alcune analisi, però devo dire che c'è un dato estremamente importante: mentre prima una serie di opere erano legate al fatto che si vendeva l'ex provvitorato, oggi quelle opere, le vedremo, si fanno lo stesso perché sono state recuperate risorse in altro modo, e quindi quel tema, non dico che la ciliegina che poi ci consentirà di fare altre scelte, di meglio definire quelle, faccio riferimento alla scuola Dottorelli rispetto ad altri interventi, però quello non siamo assillati da una situazione tale di dover chiudere la partita. Avremo tutto il tempo per ragionare intorno a quell'immobile, tra l'altro dando un certo tipo di serenità alla scuola civica, che può continuare la sua attività, e al coro Desdacia, non più Telleni ma Desdacia di Sondrio, che lì esercita la propria attività. Quindi questo lo considero, pur tra gli elementi chiamiamolo parzialmente negativi, un altro elemento che è stato possibile prendere con la dovuta calma, perché si è fatto quello che prima indicavo, cioè una buona attività da parte del settore finanza, che ovviamente è legato a tutte le attività degli altri assessorati.
Grazie Sindaco. A questo punto, se non ci sono altri interventi, una replica, va bene, consigliere Massera, brevemente.
Grazie, sì, visto che è previsto, siccome stiamo trattando di temi che non sono quelli ordinari ma di bilancio, ma era solamente per una risposta a Busi sulla questione dei tributi locali. Io semplicemente ho voluto segnalare che, ma non perché lo segnalo io, mi pare che anche per il 2017 gli enti locali non potranno aumentare le aliquote così come era stato sul 2016, quindi c'è un blocco agli aumenti, giusto? Quindi di fatto era questa l'osservazione. Noi siamo in un regime in cui siamo al massimo previsto dalla legge, dopodiché è vero che sul 2014 qualcuno sulla TASI aveva aumentato più di noi, aveva utilizzato le aliquote più alte di noi, però siamo in un regime in cui non è possibile aumentarle. Almeno io leggo delle cose, dopo magari mi sbaglio, mani legate per gli enti locali sui tributi di loro competenza anche sul 2017 eccetera eccetera. Vabbè, questo era solo per dire perché ho detto questa cosa. Questo poi non è che voglio stare qua a fare una magari ne parliamo a latere. Sul discorso invece, e anche questo mi sembra importante dirlo, no? Perché o gli occhiali li abbiamo tutti o ce li togliamo tutti oppure ce li teniamo tutti, cioè è tutto legittimo. Mi pare e mi fa piacere che qui qualcuno, magari anche io, ho parlato di cose che non sono strettamente attinenti ai conti, ma l'ha fatto anche il sindaco, come anche dei consiglieri, è tutto legittimo. E il commissario ce lo siamo lasciati alle spalle 10 anni fa, quindi ancora, voglio dire, richiami alla gestione commissariale, penso che ci sono stati 10 anni di amministrazione per lavorare, e quindi penso che quello che è stato ed è stato, e lo dico anch'io, oggi diciamo che inizia a essere un po' lontano negli anni. Per quello che riguarda, ripeto, gli occhiali o non gli occhiali, ognuno vede la città come ritiene. Non è pensabile che solamente la visione, diciamo, del sindaco su Piazzale Bertacchi, ad esempio, o su altri aspetti, sia l'unico modo di vedere la città. Quegli aspetti lì li vedo anch'io, ma ne vedo anche altri che secondo me vengono molto, molto trascurati. Le ombre in città ci sono, c'è una situazione economica che è da analizzare perché è preoccupante, e non ci si può richiamare solamente a quei tavolini, 2 o 3 tavolini in più in Piazzale Bertacchi. Penso che non sia sufficiente. Il ragionamento su Piazzale Bertacchi, tra l'altro, era e rimane sulla possibilità di accedere alla stazione e di sostare nelle adiacenze alla stazione in un modo più completo, di avere una dotazione di parcheggi che continuo a ritenere sia importante se si vuole accedere da sud alla stazione. Il tema della viabilità, comunque qualche problematica la evidenzia, perché i flussi veicolari nella zona della stazione limitrofi hanno delle punte comunque che basta vederle, sono a volte preoccupanti. Quindi io aspetterei a dare il giudizio su Piazzale Bertacchi, vedo anch'io e sono contento della tanta gente che lo frequenta in certi orari, vedo anche il rovescio della medaglia, però gli occhiali, secondo me, sindaco, ripeto, o ce li teniamo tutti o ce li togliamo tutti, cioè io penso che ci mancherebbe altro che voi non rivendichiate, siamo all'ultimo anno di una, cos'è, al nono anno di amministrazione, diciamo qualche tono acceso dei gruppi di minoranza magari stasera c'è stato, perché c'è stata una relazione sì sui numeri ma anche una serie di dati che esulavano da quello ed erano più un sottolineare la forza di un'azione amministrativa. Lì allora si va nella politica, non più nei numeri, e allora lì si entra in un campo che è opinabile, ma tanto alla fine saranno i cittadini, come sempre, ed è giusto che sia così, sono i cittadini che ci giudicano. Avremo ragione noi, avete ragione voi, vedremo, è il bello della politica e della democrazia, però ecco, penso che non esiste un consiglio asettico sul rendiconto dove si può solamente votare a favore, perché è l'unica scelta possibile, come faceva vedere De Felice, nel senso, secondo me, no, nel senso, c'è la possibilità, come è stato fatto, penso, anche a parti invertite in altre situazioni. Ecco, ho chiuso e mi scuso se sono andato lungo.
Bene, credo che nessun intervento ha sfiorato l'illegittimità e che ognuno di noi ha i suoi occhiali, è una cosa ormai esistenziale, quindi c'è chi li vede in un certo modo e chi vede meglio, chi vede peggio, eccetera. Ha chiesto anche qui, per non fare una sola eccezione,
perché avevo chiesto, diciamo, anche l'assessore, che poi non mi ha risposto.
Va bene, consigliere Piesini.
Era quel taglio che era stato fatto dal governo Monti, ritenuto illegittimo, che diversi comuni stanno facendo ricorso su questa cosa, quindi era solo sapere quella cosa lì. Una battuta anche al sindaco, visto che ha parlato a Piazzale Bertacchi, probabilmente non lo frequenta quando arrivano i treni, perché almeno se no vedrebbe le macchine anche senza occhiali parcheggiate in ogni posto.
Allora,
se mi lascia finire, sindaco, sì. Poi l'altra questione, che solo non è una domanda ma solo per tenerle, l'assessore penso che lo sappia benissimo, anche il sindaco, anche per informare i consiglieri sulla situazione di Mazzal, che sono ulteriori a ancora 3 mesi che non vengono pagati gli stipendi. Un giorno di sciopero i lavoratori l'hanno fatto, ne hanno indetti altri 2 nel mese di maggio, quindi l'attenzione sui lavoratori va tenuta in considerazione, anche in riferimento alla risposta che l'amministrazione ha ricevuto da Mazzal nell'inversione di pagamento che aveva promesso, si era presa impegno Mazzal di pagare gli stipendi, invece quando questo impegno non lo sta mantenendo, quindi dico, è una situazione che va tenuta monitorata anche verso i lavoratori, che è ancora 3 mesi che non prendono lo stipendio.
Bene, allora replica su questa.
Se non ci sono più interventi, no, okay.
Sindaco.
Interventi, sì. No, io partirei oggettivamente dall'ultima questione della Mazzal. Credo di dover riaffermare, e credo di trovare anche lei d'accordo, che il percorso che è stato fatto dall'amministrazione, ma anche da altre amministrazioni, sia stato quello di attendere quello che era un percorso di commissariamento che avrebbe avuto dei tempi di un certo tipo. Tra l'altro, cosa è successo nel momento in cui ci sono state delle offerte per acquistare il ramo della Mazzal, evidentemente il commissario ha ritenuto di non accoglierle. Credo di avere come notizia il fatto che qualcuno abbia fatto l'offerta non inserendo dentro, credo, il comune di Bari, Lecce, ecco, comunque siamo in quella zona, perché riteneva evidentemente che la situazione economica di quella gara, di quell'appalto, fosse estremamente penalizzante e quindi evidentemente questo non era possibile. Al contempo mi pare che abbiano riavviato un'altra proposta di offerte, spezzettando i vari ambiti, di modo che potesse essere interessante e appetibile maggiormente quelle realtà in cui Sondrio fa parte e che rende l'offerta ovviamente più interessante e più sostenibile. Ovvio che questi percorsi in cui il Comune di Sondrio oggettivamente fa poco ha avuto l'anello debole, non finisco di ringraziare gli operatori sui lavoratori stessi che si sono trovati nelle condizioni di avere ritardi di pagamenti di stipendi piuttosto importanti, che sono ovviamente importanti perché tra l'altro cadono su situazioni familiari, ma in ogni caso un lavoratore, chiunque esso sia, vive di un suo introito legato al legittimo lavoro, e quindi li ringraziavo anche perché hanno continuato a contribuire a sostenere le entrate. Noi con i calcoli che hanno fatto gli uffici abbiamo liquidato alla Mazzal alcune risorse, perché c'era in discussione, ricordo soprattutto il fatto che noi non abbiamo nessuna garanzia da parte di questa società, e quindi avevamo necessità di essere sufficientemente garantiti per alcuni debiti che la Mazzal aveva in luogo, cioè in relazione a pagamenti diciamo di spese condominiali per gli esercizi. Quindi noi abbiamo fatto questo percorso. Riaffermo che è un percorso assolutamente diverso, che era quello di sciogliere questo contratto, a mio parere avrebbe portato a situazioni ben più drammatiche, nel senso che la società avrebbe trovato tutti gli strumenti, anche perché da un punto di vista legislativo ha alcune caratteristiche che gli consentirebbero anche di essere e di avere maggiori garanzie. Quindi questa è la situazione. Mi auguro che in un mese, Livio, non mi ricordo più, fra un mese dovrebbero chiudere la gara? 15 maggio dovrebbero chiudere la gara, e mi auguro che quelle offerte che interessavano la parte soprattutto del nord Italia potesse dare. È chiaro che però un tema, l'avevo già sottolineato qui, noi avevamo fatto un percorso come comune in cui i dipendenti uscivano da una serie di garanzie o entravano con determinate garanzie. Mi auguro che i soggetti che entreranno potranno percorrere questa via che noi avevamo seguito quando dalla cooperativa verde era passato alla SM, dalla SM era passato dentro nel contratto della Mazzal. Questo è un tema estremamente delicato. La questione del ricorso sui trasferimenti, continuo a dire, però in realtà non è che ha detto Consiglio di Stato o qualcosa del genere, però ha detto che l'errore non è che non ha trasferito i soldi, l'errore è non aver fatto concordare con gli enti locali questa dinamica. Quindi non è che ha detto no, è sbagliato, ha detto ripresentate il percorso, se alla fine convenite col comune con i comuni che questa cosa sa da fa o non sa da fa o si fa in un altro modo, allora. Quindi quei ricorsi presunti che hanno fatto i comuni in realtà non sono sostenuti da una sentenza che tu dici essere ben chiara. La sentenza dice chiaramente che se c'è un limite di quella iniziativa del governo è di non aver convenuto con i comuni, punti. Sentito i comuni, che è un termine, scusate, se non sono stati sentiti i comuni non possono essere d'accordo. Nel momento in cui il governo, per fare quel percorso che deve riprendere da capo, sarà obbligato a chiamare i comuni si metteranno a convenire col governo cosa fare. Però è del tutto evidente che i comuni non sono mai d'accordo sulla riduzione dei propri trasferimenti, ma abbiamo davanti uno scenario che si ripresenta da parecchi anni con lo Stato centrale che decide una riduzione degli stanziamenti. Del resto avviene anche per stanziamenti che anche organi sovracomunali fanno sistematicamente, lo fanno dicendo che sono ridotte le risorse che sono a disposizione di tutti, e quindi a cascata capita spesso che quello che paga di più è il comune. Quindi questa era la questione. Non mi pare che ce ne fossero altre, vero? Ecco, no, quella lì non è, io in realtà, siccome non voglio fare la pubblicità a Terra di Mezzo, però vado spesso a mangiare a Terra di Mezzo, c'è un elemento che mi turba sempre, e cioè di quelle 7 macchine che sono parcheggiate sempre lì davanti. No, ma il tema è uno solo, sono le 7 macchine dei papà o delle mamme che vedono il loro bambino arrivare da Milano, e uno di quei bambini ero io, che mi ero divertito tutta la settimana a Milano, un casino, correndo in giro per Milano, arrivano e sono stanchi e i genitori pensano di raccoglierli, ma il parcheggio là è tutto vuoto. E allora io credo che non sia la scelta del comune di
ma è la scelta culturale di qualcuno che deve mettere la macchina là. Anch'io sono lì e mi meraviglio di questa cosa, come mi meravigliavo, ma non più di tanto, che sistematicamente qualcuno era parcheggiato sul coso delle persone con portatori di handicap con sulla targhetta, arrivavano di corsa due, toglievano la targhetta, andavano via, siccome non ho la delega a dare la multa non potevo fare quello che civilmente uno dovrebbe fare, cioè non parcheggiare la macchina sui disabili mentre in realtà non se ne ha l'opportunità. Però era per dire che immagino che se tu arrivi col treno da Milano, non so se c'è lì qualcuno che ti aspetta con la macchina perché non hai più l'età perché questo accada, però dall'altra parte, giustamente da buon cittadino, dice, glielo ho già detto al sindaco, per favore lei può portare la macchina lì dietro che mi disturba come pedone che arrivo? A me è capitato di fare questa cosa. Concludi tu su quale risposta posso avere ricevuto.
Ok, lasciamo aperta la conclusione. Allora, dopo tutti gli interventi passiamo alla votazione. Quindi al punto numero 2, approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016. Chi si astiene? Pozzi. Chi è favorevole? C'è una mano. Chi è contrario? Praticamente. Bravissimo. Allora, il punto numero 2 è approvato con 19 voti a favore, 10 contrari e un astenuto. Passiamo al punto numero 3, approvazione programma triennale lavori pubblici 2017-2019, primo adeguamento elenco annuale 2017. Andiamo a vedere. Allora, dobbiamo ancora stare sulla votazione prima di affrontare il terzo punto per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alza la mano per l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi tutti. Piasini? Sì. Sì, sono usciti 3, 5. Revai, Grillo e anche chi? Taravini 3. Nessuno. Simonini. Allora, comunque alla unanimità dei presenti. Ok, allora l'unanimità dei presenti. Passiamo al punto numero 3, approvazione programma annuale dei lavori pubblici 2017-2019, primo adeguamento elenco annuale 2017. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Questa è la prima variazione del programma opere pubbliche 2017 che passa da 7.238.000 a 5.569.000 a 7.238.000, con un aumento dovuto a 1.821.000 utilizzati come avanzo di amministrazione, a una diminuzione di trasferimenti e una rimodulazione delle alienazioni. Con questa variazione, come diceva prima il Sindaco, viene dato attuazione concreta a parecchi interventi che sono iscritti a programma opere pubbliche 2017 finanziati con alienazioni che con questa proposta verrebbero finanziati con avanzo di amministrazione e quindi con risorse certe per la realizzazione. Inoltre vengono anche inseriti tre nuovi interventi Il primo riguarda la riorganizzazione degli spazi per i servizi sociali a Palazzo Martiniengo per 70.000 euro. A Palazzo Martiniengo ci sono due locali che vengono utilizzati adesso, oggi, come archivio storico del comune, quindi verrebbero liberati, sistemati e messi a disposizione degli uffici di piani di zona che da tempo richiedevano nuovi spazi per l'attività di carattere sociale. Un secondo intervento nuovo che viene inserito riguarda il nuovo collegamento del sentiero Valtellina con il parco Aldamallero per 40.500 euro, sempre utilizzando una quota dall'avanzo dell'amministrazione. Abbiamo partecipato a un bando regionale per realizzare questo percorso che collega il parco Aldamallero fino al sentiero Valtellina per il tramite della Ponte di Caiolo. Chiaramente abbiamo fatto anche un accordo con il Comune di Castione che ha partecipato allo stesso bando, quindi sistemerebbe e recupererebbe la parte di territorio di sua competenza. Il terzo intervento nuovo, che è anche un intervento corposo, direi anche importante, riguarda la manutenzione straordinaria della scuola primaria Bosatta Bernina per 647.000 euro, anche questo finanziato con avanzo di amministrazione. Sono, come si diceva prima, sono aperti spazi finanziari di utilizzo per l'edilizia scolastica. Abbiamo inserito questo intervento che consiste nei lavori di bonifica di amianto del tetto della scuola, dell'ex scuola di via Bernina, ora utilizzata come locale mensa, e della sistemazione dello stabile di via Bosatta con la messa a norma, rifacimento di impianto elettrico e altri tipi di altri lavori di manutenzione straordinaria. Oltre a questi interventi, questi nuovi interventi, come dicevo prima, daremo concretezza, se ovviamente viene approvato questa variazione del programma opere pubbliche, a una serie di interventi che prima erano finanziati con alienazioni. Il primo riguarda la manutenzione straordinaria strada. In realtà questi sono diversi interventi. Come ricorderete, quando abbiamo presentato il programma opere pubbliche a dicembre, avevamo detto che avremmo così rimpinguato il capitolo della manutenzione straordinaria strade perché era finanziato allora con una buona parte con alienazioni. Quindi qui c'è un aumento di 324.300 euro con fondi con avanzo di amministrazione. Inoltre si aumenta anche, viene appostato una cifra di 270.000 euro per alienazioni. C'è un aumento sulla manutenzione straordinaria delle scuole per 60.000 euro, sempre finanziato con l'avanzo. Un aumento di manutenzione straordinaria sul verde per 50.000 euro, finanziate con alienazioni. Aumento di sulla manutenzione straordinaria di impianti sportivi per 50.000 euro, anche questo finanziato con alienazioni. Aumento sulla manutenzione straordinaria opere idrauliche per 25.000 euro, finanziato con alienazioni. Poi c'è il finanziamento sulla scuola materna di via Toti. Vi ricordate che avevamo inserito la riqualifica della messa a norma della scuola per 250.000 euro finanziati con alienazioni, e qui la proposta è quella di inserire 350.000, quindi con un aumento di 100.000 euro finanziate con avanzo d'amministrazione. Questo perché in sede di redazione del progetto esecutivo sono lievitati i costi. Poi c'è il finanziamento all'intervento di recupero Castelmasega per creazione del Museo della Montagna, quota lavori 250.000 euro, anche questo come avanzo di amministrazione, al posto di alienazioni per 64.000 euro e di minori trasferimenti per 192.600 euro. Finanziamento realizzazione parcheggio via Marina Italia per 80.000 euro, anche questo finanziato con alienazioni. C'è una diminuzione di 5.000 euro sulle alienazioni per la bretella di collegamento tra la via Valeriana e la via dello Stadio. Qui c'è una diminuzione di una piccola cifra di 5.000 euro dovuta al fatto che in fase di definizione progettuale si è ridotta la spesa. Oltre a queste opere vengono appostati anche 350.000 euro che non vedete nella variazione del programma opere pubbliche, 350.000 euro di avanzo di amministrazione che verranno utilizzate per la progettazione, per le progettazioni che si riferiscono agli interventi inseriti nel bando delle periferie. Io solo un'osservazione che non mi ricordo più, forse il consigliere Massera ha fatto prima riguardo al discorso dell'edilizia scolastica, dicendo insomma avete perso alcune occasioni per sistemare edifici scolastici legati a bandi a cui avete partecipato, non avete recuperato i finanziamenti. Può darsi, anzi sicuramente qualche bando non siamo riusciti a recuperare le risorse, però ecco, io credo che in questi anni abbiamo fatto degli interventi, non credo, non sono sicuro, sono lì da vedere, abbiamo fatto milioni di interventi sugli edifici scolastici, credo che sono gli edifici che sono stati sicuramente sistemati e messi a norma nel modo migliore, cioè vorrei ricordare soltanto il 1,2 milioni di Cesare Battisti, abbiamo terminato la Ligari, via 4 novembre, adesso in questo programma c'è via Toti, c'è via Bosatta Bernina, ci sarà via Gianoli dentro il discorso del bando delle periferie, cioè voglio dire, ci sono veramente verranno fatti una serie di interventi molto importanti riguardo agli edifici scolastici in particolare. Grazie.
Grazie assessore Iannotti. Ha chiesto di intervenire la consigliere dell'Erba. Prego.
Grazie Presidente. Volevo solamente un'informazione. Sui lavori della scuola di via Toti ne abbiamo sentito parlare a luglio dell'anno scorso, era stato postato un impegno economico di 250.000 euro. Attualmente ho sentito dall'assessore che sono aumentati a 350.000 euro perché i costi sono lievitati. Su un importo di 250.000 euro, un aumento di 100.000 euro per i costi lievitati mi sembra un po' eccessivo. Volevo avere dei chiarimenti, grazie.
Grazie consigliere dell'Erba. Ci sono altri interventi, così dopo l'assessore replicherà. Consigliere Bernardi, prego.
Grazie Presidente. Si metta il cuore in pace che chi eventualmente volesse che evitassi considerazioni politiche, le farò. Con questa variazione sottolineiamo un'altra volta la grande capacità realizzativa di quello che è stato poeticamente, non provocatoriamente, ma poeticamente chiamato una volta il libro dei sogni. Quindi d'ora in avanti potremmo chiamare anche il libro dei sogni che si realizzano, visto che li stiamo realizzando. Voglio soffermare la mia attenzione su alcune opere e sulle finalità effettive di queste opere. Per macro capitoli, la manutenzione del territorio tra verde, opere idrauliche, manutenzioni stradali, il parcheggio di via Marinai d'Italia. Ecco, mi soffermo velocemente, l'avevamo promesso alla città, oggi lo realizziamo e voglio far notare che va bene, ci sarà anche stata un'attesa e sarà ben ripagata, perché l'opera che verrà realizzata, che è già stata parzialmente e verrà completata, nel complesso avrà un valore ed un costo anche conseguentemente ben superiore all'intero importo degli oneri che erano stati versati allora e di cui si faceva scambio con quest'opera, il che comunque faccio notare che è un'ulteriore eccezione, perché non è che l'urbanizzazione costa solo per la creazione del parcheggio. Quindi sì, va bene, c'è stata un'attesa, lo sappiamo, abbiamo visto anche in passato fra i presenti nel pubblico degli interessati, voglio sottolinearlo che sì, si fa e sarà una grande opera. Allora, un'altra cosa, un milione di euro per le scuole, perché fra l'intervento di 340.000 euro di via Toti e 650.000 euro della via Bosatta siamo a quasi circa un milione di euro. Questa è la vera grande novità probabilmente di questa variazione, l'intervento di via Bosatta, un intervento vabbè, di lotta all'amianto, benché tutto sommato sia una lotta preventiva, perché è ancora una copertura in buono stato, ci è stato detto, però comunque denota un'attenzione all'ambiente, al risparmio energetico, un'attenzione ai nostri figli che frequentano queste scuole. Poi cultura e turismo, Masegra, i ritrovati bellissimi locali interrati che abbiamo avuto modo di visitare al Teatro Sociale. So che mi ripeto, ma oggi investire su il turismo, la cultura che porta turismo, per noi è una scommessa per il futuro. Il futuro di questa città, non mi stancherò mai di ripeterlo, so che l'ho già fatto, deve passare dal turismo. Una considerazione finale, ma già parzialmente, anzi, ma già preceduto completamente il sindaco, ma voglio farla lo stesso. È stato per anni, giustamente, lo sport locale lamentarci del patto di stabilità. Giustamente, perché benché l'abbiamo sempre rispettato, comunque l'abbiamo sempre molto criticato per l'ottusità con cui colpiva indifferentemente gli enti virtuosi come il nostro e gli enti non virtuosi. Oggi è vero che dobbiamo ringraziare la buona amministrazione che c'è sempre stata di questo comune, ma dobbiamo effettivamente anche dire grazie a questo governo che ha parzialmente superato questo patto di stabilità. Quantomeno per i comuni virtuosi come il nostro ci permette di spendere. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Sì, grazie. Allora, alcune considerazioni su questo programma opere pubbliche. Certo che vediamo l'attenzione alle scuole e anche questa fortunatamente è una costante prassi amministrativa in Sondrio. I nostri edifici scolastici sono mediamente, credo, un fiore all'occhiello e quindi questa attenzione la vediamo, però vorrei sottolineare una cosa. Quando si parlava di continuità di scelte portandola come una come un elemento qualificante, allora io qui ad esempio vedo, e mi fa piacere di vederlo, che ci sono stanziamenti sulla scuola di via Bosatta, però non vorrei che si dimenticasse che una costante amministrativa per anni vostra è stata quella di chiudere la scuola di via Bosatta come scuola, ampliando la Torelli, trasferendola al plesso. Ricordo discussioni già forse nella precedente consigliatura, perché mi pare che l'ampliamento è stato introdotto nel programma opere pubbliche forse, se non sbaglio, a inizio 2014, nel corso del 2014, come previsione nel programma opere pubbliche, l'ampliamento della Torelli. Quindi sono 3 anni che è nel programma, ma ricordo discussioni già, c'era Sava, quindi probabilmente era ancora la precedente consigliatura, e in quelle sedi, ricordo miei interventi, anche di altri, si diceva, no, mi sbaglio? Allora è dopo, sarà 2014, va bene, comunque, quando si è discusso di questo tema si è sempre sottolineato da parte nostra, attenzione, chiudere la scuola elementare via Bosatta, riflettiamoci bene, perché è una scuola di, una piccola scuola di dimensioni congrue per quel quartiere, ben insediata nel quartiere, apprezzata dai genitori, pensiamoci bene, per dire, siamo contenti che si investa su via Bosatta, però arriva al termine di un percorso, diciamo una scelta amministrativa che era stata fatta dall'amministrazione che non si compie per n motivi, ci sta dentro che non si sono ottenuti fondi a valere sul bando per l'edilizia scolastica di cui abbiamo parlato prima, che le alienazioni dell'ex provveditorato non sono andate a buon fine al momento, ad oggi, eccetera eccetera eccetera, però va bene, ecco, questo qui non è un elemento di continuità, è un cambiamento significativo che rende parzialmente accoglibile da parte nostra questo programma opere pubbliche, perché è una previsione per noi importante, che però diciamo mi sembra un pochino che vada a cambiare l'orientamento amministrativo che è sempre stato quello di chiudere la scuola di via Bosatta per trasferirla presso il plesso della Torelli, ampliato. su Marinai d'Italia, Bernardi, cosa vuoi che ti dica? Io lo dico, se non avessi trovato questa cosa qua dentro, io avrei chiesto le dimissioni dell'assessore, l'avrei fatto, perché un'urbanizzazione primaria non è una nuova piazza, non è un abbellimento, faremo più bella, è nella parola urbanizzazione primaria ci sta già dentro tutto. Che cos'è un'urbanizzazione primaria non devo spiegartelo. Quindi dire che adesso si fa a distanza di 10 anni, viva Dio, viva Dio, viva Dio, viva Dio, perché andiamo a vedere quando sono partiti i lavori, quando le cooperative edilizie hanno realizzato le palazzine, andiamo a vedere quando sono stati pagati gli oneri, eccetera. Non saranno 10 anni? Sono un po' di anni. Detto questo, viva Dio, ma l'anno scorso avete utilizzato 900.000 euro di avanzo d'amministrazione per fare opere nuove e questa la potevate fare già l'anno scorso, quindi ben venga, ma non salutiamola col trionfo, perché questa cosa la potevate fare con i fondi di avanzo d'amministrazione che avete utilizzato l'anno scorso per fare cose nuove. Quindi, ecco, era solo per ben venga, ci mancherebbe altro, se non lo facevate vi esponevate sicuramente a una mia richiesta di dimissioni dell'assessore. Adesso sto facendo, provocatoriamente lo dico, ma fino a un certo punto, ecco, era uno scandalo che non si fosse ancora fatta questa cosa, urbanizzazione primaria. Quindi, che dire? Bene l'attenzione alle scuole e ci mancherebbe, bene Marinai d'Italia e ci mancherebbe, bene la manutenzione stradale, ok, adesso abbiamo trovato anche qua dei fondi che, ripeto, l'avanzo amministrazione è stato utilizzato anche l'anno scorso, però se si va a vedere come è stato utilizzato l'anno scorso l'avanzo, ci sono anche opere nuove, non la manutenzione delle strade, adesso la facciamo e viva Dio che la facciamo, probabilmente c'è bisogno, ma non è che lo segnalo io. Quindi niente, ecco, queste erano alcune cose che era per me importante dire. Da ultimo, mi ricollego sulla scuola di Via Toti, una domanda anch'io all'assessore, volevo capire la tempistica. Allora, è stato, diciamo, chiaramente, c'è stato un impegno, ovviamente c'è un impegno alla riapertura di Via Toti a settembre, giusto? Quindi, ecco, mi chiedevo un attimino adesso quale sarà il cronoprogramma, perché se non facevate, viva Dio, anche questa variante, di finanziarla con l'avanzo amministrazione, altrimenti come facevate ad aprire la scuola a settembre? Ci mancherebbe, sono tutte cose che, voglio dire, non si potevano fare diversamente se non venendo poi meno a degli impegni presi con le famiglie, con le scuole, con gli insegnanti, eccetera. Quindi penso che siamo anche abbastanza stretti, perché siamo a maggio, la scuola deve riaprire a settembre e quindi su questo punto immagino che c'è già un cronoprogramma preciso per la fine dei lavori in tempo per settembre. Ecco, quindi su questo credo che l'assessore poi mi dirà qualcosa.
Consigliere Massera, ci sono altri interventi? Allora, allora consigliere Piasini, prego.
Che non mi guarda. No, un paio di, allora, alcune considerazioni già fatte Massera e non ripeto. Su Marinai d'Italia anche noi siamo soddisfatti che nell'anno venga realizzato, non la porterei come bandiera del libro di sogni realizzato, perché come diceva Massera prima, si poteva realizzare prima e diventa un atto dovuto quando si è chiesto di incassare gli oneri urbanistici e l'opera è venuta a carico tutto del comune, quindi credo sia una risposta dovuta, si poteva fare prima, siamo contenti che finalmente si fa, però non che sia fatta bene, vediamo quando è fatta, perché dal progetto io mi auguro che sia fatta bene, visto che, come diceva il consigliere, verranno spesi ancora più soldi di quelli previsti, mi auguro che venga fatta bene, che risponda alle esigenze dei cittadini, però portarla come bandiera della realizzazione del libro dei sogni io starei attento, perché non mi sembra questo la realizzazione del libro dei sogni. Ci sono delle opere importanti all'interno del piano triennale che vengono riportate continuamente, ma non, questo lo dico non per colpa dell'amministrazione, perché ci sono delle opere che ovviamente vengono portate avanti per mancanza di possibilità di spesa e quant'altro, quindi si riportano negli anni, però anche lì non è una realizzazione del libro dei sogni, perché ci sono opere che continuiamo a trascinarci, opere essenziali e fondamentali che ci auguriamo il prima possibile di vedere realizzate ma ripeto, non è colpa dell'amministrazione ma anche di altre situazioni. Chiedevo all'assessore sull'aumento di spesa sulla manutenzione stradale se in quell'aumento di spesa c'è anche la sistemazione prevista anche dell'ordine del giorno, mozione che avevamo approvato in consiglio comunale sugli attraversamenti pedonali in via Vanoni e nella zona, e la tempistica un po' per la messa in sicurezza come si era previsto e l'impegno preso in consiglio comunale. Ecco, solo quella cosa lì. L'altra questione che risulta essere dentro nel libro dei sogni è sotto passo di Vianani, che c'è la progettazione in essere. Ho visto che c'è una richiesta di prova di verifica. Una questione che era già stata chiesta dal consigliere in commissione era sui fondi di RFI. Si è in essere una nuova convenzione, visto che una vecchia convenzione non era prevista via Toti, sotto passo di Vianani, perché era dichiarazione di RFI sui giornali, nell'elenco dei passaggi ai livelli che venivano eliminati non risultava nessuno su Sondrio, era questo il dubbio. E se abbiamo una certezza sui fondi, non un sentito dire, ma una certezza, o in essere una nuova convenzione, perché in quella vecchia con la provincia non erano previste risorse di RFI su quel sottopasso. Quindi era per capire, per avere delle certezze sulle risorse proprio su quello lì, che sarebbe un'opera veramente fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Altri interventi? Allora possiamo partire con delle risposte. Assessore Iannotti, prego.
Sì, grazie. No, devo dire che meno male che ho insistito per via Marina d'Italia, perché sennò rischiavo il posto. Non so cosa ne pensa. Non me l'aveva detto Massera, però.
Quindi dovevi mirare più alto la
dimissione. Riguardo alle domande che sono state fatte dalla posta dei consiglieri, più o meno sono le stesse domande che sono state fatte in commissione, quindi di fatto credo di aver già dato una risposta, però la ridò. Il consigliere Dell'Erba parlava di via Toti. L'aumento, come abbiamo detto anche in commissione, è dovuto al fatto che i 250.000 euro erano stati appostati in virtù di uno studio di fattibilità. Poi abbiamo realizzato un progetto esecutivo in corso d'opera, sono sorte nuove necessità, tra l'altro suggerite anche proprio dai tecnici, nel senso che hanno detto già che facciamo alcuni interventi, facciamo anche questi perché comporterebbero un costo maggiore fatti in una fase successiva, quindi l'aumento è dovuto essenzialmente a questo. Sul discorso della tempistica, come avevamo detto, promesso, è chiaro che se a settembre la scuola deve essere pronta, noi credo che a maggio inizieremo i lavori, quindi adesso c'è il progetto esecutivo, a breve si farà anche la gara. E quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Il consigliere Piasini dice opere riportate, adesso sinceramente io ricordo a memoria Vianani e il palazzetto Palamerizzi, che è un intervento sicuramente importante, però l'abbiamo sempre portato nel triennale perché non avevamo appostato risorse certe. Il resto, adesso guardavo questo programma opere pubbliche, è di un programma di 7.200.000 e ad oggi quindi viene finanziato con risorse certe per 4.400.000 euro, quindi vuol dire che noi sicuramente realizzeremo opere per 4.400.000 ad oggi. Poi bisogna vedere se usciranno nuovi bandi, interventi che poi riusciremo a inserire all'interno del programma opere pubbliche. Su Vianani i fondi, i 250.000 euro, come ho detto anche in commissione, noi abbiamo avuto un'interlocuzione con RFI, c'è quella convenzione tipo che dove c'è un impegno di RFI diciamo ogni chiusura, abbiamo sentito RFI, ha riconfermato la volontà di dare questo contributo a intervento finito. Poi qui questo è un intervento che vogliamo tutti, no? Che ormai è l'unanimità, qui maggioranza, minoranza, impegniamoci tutti a riuscire a recuperare i finanziamenti necessari. Prima sentivo, insomma, avete fatto X tot milioni di euro utilizzando una parte dei finanziamenti esterni, cioè, voglio dire, non è che non avete fatto i mutui, ma meno male che non abbiamo fatto i mutui, voglio dire, meno male che siete riusciti a recuperare risorse convincendo anche altri enti, non amici, perché voglio dire adesso al di là di tutto, e quindi questo vuol dire che abbiamo proposto interventi validi e abbiamo portato a casa risorse e non abbiamo fatto mutui. Io penso che se ci sono spazi sicuramente li faremo, se dovremo fornire, così, mettere a disposizione dei cittadini interventi e opere che servono. Grazie.
Grazie Assessore, a questo punto mettiamo in votazione la delibera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Tutti gli altri. Quindi nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Allora la delibera è approvata con 19 voti a favore, 10 astensioni. Passiamo all'ultimo punto, che è il quarto, seconda variazione di bilancio di previsione 2017-2019. La parola torna all'assessore Busi.
Grazie. Se mi permettete, sarò brevissimo con questa variazione, per il semplice fatto che, se la illustro integralmente, sarebbe un ripetere tutte le cifre che ha elencato Iannotti prima, perché in pratica questa variazione consiste nella parte entrata, il recepimento dell'avanzo di amministrazione, più un trasferimento regionale di 40.500 euro per quel collegamento del sentiero che diceva, in parte spesa invece abbiamo tutte le opere che ha elencato Iannotti, quindi se volete ve lo ripeto, ma di fatto l'operazione è praticamente questo: in entrata l'avanzo, in uscita le opere che Iannotti ha elencato che cubano per quella cosa lì. Mi prenderei un minuto, se me lo consentite, come abbiamo finito, siamo stati più veloci del previsto, per tornare un attimino indietro sul bilancio, ma che riguarda comunque anche la variazione. Questi spazi, chiarire un attimino gli spazi finanziari, cosa sono, cosa consistono, perché non è mai tanto chiaro a tutti. Se noi avessimo fatto i conti con il bilancio, cioè per semplificare, dare e avere del bilancio del comune, avremmo potuto spendere come risultato 1.004.000 euro, 1.004.000, cioè la nostra capacità a seguito del pareggio di bilancio avremmo avuto questa disponibilità di 1.004. Voi vedete che noi ne spendiamo 2 milioni e rotti. Questo perché? Perché il governo centrale ha detto, e quindi la scadenza era a fine del mese scorso, di presentare richieste su interventi nell'edilizia scolastica o su altri tipi di investimenti che i comuni avevano e devono avere i comuni per avere questi spazi, che non sono soldi fisici, ma sono spazi che ti consente di spendere i soldi tuoi che hai. Non solo che il governo mi dà 1.644.000 euro di soldi, ma mi consente di spendere 1.644.000 in più del 1.004.000 se ho i soldi da mettere dentro. E noi li abbiamo perché abbiamo visto prima il risultato dell'amministrazione di 3 e la cassa di 6. Questi spazi che ci vengono concessi poi hanno lì il vincolo, al di là dei tempi stretti che abbiamo dovuto fare la richiesta, abbiamo il vincolo che devono essere impegnati entro l'anno, nel senso che entro l'anno devono avere progetto definitivo e gara d'appalto assegnata, altrimenti
dall'anno successivo non ci sarà più nessuno spazio finanziario. Quindi vedete come interviene anche un discorso di programmazione e tempestività da parte dell'ufficio, aver pronto le cose per poterle fare, perché è vero, tu puoi chiedere, ma poi se ti vengono concessi, e noi ci siamo trovati la sorpresa delle scuole, chiesti 3,50 per Totti, assegnati 600, non mi ricordo più, altri 647, di conseguenza bisognava tempestivamente avere in tasca un progetto, un intervento da 647 mila euro con progetto e entro prima di fine anno gara assegnate, lavori assegnati. Questo è difficile da comprendere questa cosa qui, però ripeto, avevo presentato la slide, su 8.000 comuni italiani 1.200 hanno avuto spazi finanziari, il comune di Sandro era nella classifica al 43esimo posto, quindi significa che la situazione la nostra posizione del nostro bilancio ti consente di avere queste cose.
Grazie assessore Busi anche per la rispiegazione sugli spazi finanziari, che è un po' una novità di linguaggio nell'amministrazione. Procediamo, se non ci sono altri interventi o se ci sono interventi, perché finora non ce ne sono stati su questo punto, nessuno, procediamo alla votazione. Chi si astiene? Si prende la mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. C'è un attimo che c'è poi un'altra delibera. Sì, c'è l'immediata eseguibilità. Allora, la delibera è approvata con 19 voti a favore, 10 astensioni. Chiedo al Consiglio l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti, quindi a questo punto il Consiglio Comunale è finito, grazie e buonasera a tutti.